Ciao Max, come stai?
Seduto, grazie.
Oh, vai a rubare le
Vai avanti.
faccio
Vai
le
avanti.
battute? Va bene. Caro Max, vorrei iniziare leggendoti l'oroscopo della settimana.
Ma Caronicchia, me l'hai già letto la scorsa puntata, quindi non serve. Io poi sono impaziente per ascoltare quanto avrà da raccontarci il nostro illustre ospite.
E allora non frapponiamo ulteriori indugi e avanziamo con la puntata.
Ma come parli, caro Nick?
In aulico. Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Sweet Dreams degli Eurythmics, diamo il via alla quarta puntata della terza stagione di Pick and Pop, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Senza indugi.
Sweet dreams are made.
Signore e signori, è con noi Leonardo Busca!
Ciao Leo,
ciao ragazzi,
ciao Leo, benvenuto a Pick and
buongiorno,
Pod. Siamo veramente felici di riaverti con noi a questo tavolo, Max,
sì.
anche perché abbiamo già avuto occasione di averlo il nostro ospite, ma in compagnia. E come si dice in questi casi, meglio soli che male accompagnati?
No, no, anzi,
No,
sono
è perché c'erano dei
tornato.
Petrarchini quella
Beh,
volta.
quello un po', ma anche qui gravitano un po'.
E
No,
quindi
ma
ci eravamo preparati la battuta che in questo caso meglio soli che male accompagnati,
no,
dai.
ma poi il fatto di essere tornati vuol dire che mi sono divertito la scorsa volta,
Grande.
sono stato bene.
E questa
Sì,
volta il
hai
divertimento sarà massimo.
notato che non ha avuto cioè, ha avuto una reazione più, era preparato all'urlo.
Sì, anche
Sì.
se l'occasione degli speciali di solito non faccio l'annuncio così.
Esatto, però era preparato, bellissima.
Comunque, dai, l'abbiamo accennato, è stato nostro ospite nello speciale, quello legato ai 30 anni che trascorsi dalla doppia promozione della città di Padova in Serie 2, l'abbiamo uscito
Il
curiosamente il
29.
29 febbraio 2024, questa testimonianza, quando si parla di Virtus e Petrarca, Petrarca e Virtus, forse doveva esserci l'anno bisestile, è il 29 febbraio. Comunque,
Vero.
introduciamo per quelle poche e pochi che non conoscessero Leo, il nostro ospite Max.
Esatto.
Vai.
Quindi, signore e signori, noi abbiamo ai nostri microfoni Leonardo Busca a Padova e non solo a Padova, è ineluttabilmente Leo
Eh
Busca.
sì, per tutte e per tutti è Leo Busca, direi proprio di sì. Mi piace che hai ripreso l'ineluttabile nel nostro
Sì,
podcast.
ce lo merita. Vanta l'attivo, 5 stagioni in A1, 10 stagioni in A2, 8 in A dilettanti, barra B eccellenza e B, 3 in DNB, 3 in DNC, 3 in C-Silver, 1 in Serie D per un totale di 32 stagioni.
E mettiamo l'applauso vero stavolta
Sembra
perché.
Highlander
Mi è
proprio.
venuta l'ansia.
Highlander! Giocatore senior, Highlander!
Un mix di fortuna, perché poi per giocare così tanti anni ci vuole anche la fortuna di stare bene fisicamente, ma soprattutto della voglia e del divertimento che sempre mi accompagna quando prendo un pallone da pallacanestro, fondamentalmente.
Ah sì, Leo in questo momento indossa una felpa blu con tre iniziali del CUS, no,
Sì,
Max? E
esatto.
quindi possiamo anche così chiedergli come mai abbia questi colori addosso in questa mattinata nella quale registriamo,
Sì, beh, sai che comunque il blu è il mio colore
no?
preferito, quindi va
Poi
bene.
elegante il blu.
Leo,
Ah,
curioso,
curioso.
siamo partiti giusto a bomba.
Siamo partiti a bomba perché
Beh, ho questa
insomma,
bella felpa.
col Bucranio dell'università.
Esatto, perché intanto ero a scuola a fare motoria. E perché da quest'anno sono rientrato al CUS come responsabile del basket. E riparte un'avventura che ho messo in stand-by, diciamo così, per qualche anno e sono rientrato con questo ruolo di responsabile per, diciamo così, promuovere o ripromuovere un po' di attività di mini basket, settore giovanile con gli studenti.
Il progetto su quelle zone si muove come bacino d'utenza, che squadre avete, che attività svolgete, così lo diamo un po' anche una cornice, ecco,
Sì,
al
grazie,
vostro contesto,
anzi,
ci fa piacere.
le zone sono le zone del CUS con gli
Quelle
impianti che ha il
storiche,
CUS
certo.
Padova, che sono l'impianto in via Corrado, zona
Sì,
Stanga, al
certo.
gasometro, e l'impianto in via Giordano Bruno, che è
Sì,
quello invece
quello più
lungo le mura,
storico
bellissimo,
proprio, sì.
storico, con la
Colosso
palestra del
storico,
basket,
eh.
bellissimo.
Giocava il CUS Padova 2 femminile con Bobo
Lì,
Bosello lì.
beh, bellissimo, la palestra, tra l'altro poi rifatto il fondo qualche anno fa, insomma l'impianto è proprio bello, e vicino ci sono anche i campi da tennis, e
Ah, sì.
lì c'è la scherma, il judo, nella
Sì.
parte del CUS in via Giordano Bruno. Abbiamo squadre mini basket, dai pulcini fino agli esordienti, poi facciamo under 12 e facciamo anche un under 14 e un under 16, e siamo in collaborazione con l'Horus
Sì,
di Massimo Caiolo e Edoardo
certo.
Berti. In più abbiamo fatto partire anche una squadra amatoriale universitaria di soli studenti che
Bello.
fa il campionato WISP quest'anno, quindi bello. Tra l'altro, campionato WISP molto interessante numericamente, perché ci sono quasi 40 squadre,
Però,
quindi hanno fatto veramente un
gran
campionato,
lavoro.
un gran lavoro interessante e anche di livello bello, divertente, buono fino adesso. Infatti le abbiamo perse quasi tutte, ma
Beh, però,
livello
vuol dire che è
ci sta.
stimolante
Ci sta.
quantomeno.
Il nostro coach, scusa, approfitto per una
Certo,
parentesi,
no.
della squadra studentesca si è Michele Caiolo,
Grande.
e abbiamo come dirigente Giorgio Pavan, che magari
Sì,
conoscete, tra l'altro,
assolutamente.
insomma, siccome parliamo nel nostro mondo
Eh
del
sì,
basket, sono
assolutamente.
figure, insomma,
Beh, non solo ho
che.
avuto il piacere di allenare Andrea, figlio di Giorgio, tra l'altro.
Bene, allora.
Giorgio è un grande, è stato comunque vicino a tutte le squadre maschile e femminile del CUS anche negli ultimi anni, certo.
Esatto.
Non so se fosse già dirigente accompagnatore quando Michele stesso ha allenato l'allora Serie D, ma comunque è una figura vicina al mondo del CUS da
Cus,
sempre, certo. E
assolutamente.
anche Michele stesso.
Per la cronaca, ne approfitto dei campi da tennis vicino al CUS, secondo me, perché
Non
ho
so se
vi.
proprio quelli,
No, comunque
però c'è
è in una classifica del tennis.
la palla si è
Ne
ridotta nelle
approfitta.
dimensioni, però.
Ricerca su internet, viene fuori
Beh.
Leonardo Busca tennis.
Perché diciamo che in questo periodo è un po' più facile giocare a tennis, ti organizzi, sai, con una persona sola, vai a giocare, gli orari sono un po' più
Flessibili.
flessibili.
E
Ebbene
quindi
sì,
è la
è
tua passione
divertente.
recente in questo momento come
È la mia
sport,
passione
possiamo dire?
recente, ma vi confido che in età giovanile, cioè fino agli 11-12 anni, io facevo due sport agonistici, che erano tennis e pallacanestro. Poi ho
Quindi un
scelto,
ritorno di
diciamo,
fiamma,
è un
tra virgolette.
ritorno esattamente, perché mi piaceva molto anche giocare a
Però
tennis.
negli anni poi del professionismo d'estate lo giocavi un po' comunque o l'hai mollato del tutto?
No, molto poco, soprattutto negli anni
Quelli più
centrali,
centrali,
più.
certo.
Più
Anche
forti, anche
perché forse lo
perché
scivolare sulla terra rossa o altro,
no,
magari
non tanto
non
per
quello.
quello, ma perché l'estate era dedicata poi al miglioramento
Individuale, certo.
individuale
Sì,
nella
c'erano altre
pallacanestro, c'erano
priorità,
altre
chiaro.
priorità. L'ho ripreso un po' col Covid, come hanno fatto tutti purtroppo, nel senso che poi era una cosa
Beh,
che
inevitabile.
esatto, era uno di quei pochi sport
Sì,
che ci
permettevano, sì. Anche
permettevano di fare così un
perché a
po'.
meno che entrambi i tennisti non scendano a rete contemporaneamente,
Sì,
un certo distanziamento
esatto,
si
c'è.
gioca a fondo campo ormai, quindi.
Il libro di Agassi parla delle due isole opposte, dove
Sì.
sei veramente lontano e ti bombardi da una parte all'altra. Il concetto è proprio quello, difficile avvicinarsi, ma insomma,
Ma
vabbè.
insomma, così chiudiamo sul tennis, ma rovescio a due mani o a una
Ho
mano?
una
A
mano,
una mano,
vecchia
quindi
scuola,
grande, questo mi scalda il cuore, dai,
esatto.
vecchio appassionato, vecchio, insomma,
Anche tu, sì?
appassionato, solo tifoso,
Appassionato.
però io sono Pete Sampras, non
Ah,
Agassi, e poi Roger
ok.
Federer, e dopo in ricerca di nuovi, oltre ovviamente a Jannik Sinner, che fa piacere, tra l'altro in questi giorni che registriamo è impegnato
Sì, a Torino.
a Torino,
Quell'ATP, sì.
certo. Max, il CUS, se non sbaglio, però Leo, i colori sono giallo-rosso, quindi il blu
E
è un
diciamo che
colore
il
per
colore
renderlo.
principale è quello amaranto, no?
Ah, sì, certo.
Esatto, e poi negli anni ci sono state
Varie
diverse,
virtù.
esatto, variabili dal punto di vista del colore.
Adesso, i bimbi giocano in blu quindi adesso?
I bimbi giocano, una bella domanda, c'è stato un periodo in cui giocavano in rosso, un periodo
cambia.
In cui giocavano in blu.
Ma anche tu Max hai sempre avuto passione per cambiare i colori delle squadre mini basket che gestivi, no?
Sì, va bene, in alcuni casi sono ritornate alle origini oppure si cerca di farlo, poi alla fine...
Quella è la palette.
Quelli sono i colori da lì. Senza devi giocare in chiaro in casa, in scuro fuori, quindi.
Bene, torniamo indietro nel tempo. Vogliamo scoprire qual è stato il Big Bang cestistico di Leo Busca. E quindi, caro Leo, la più classica delle domande di Pick and Pod, quando, dove e perché hai iniziato a giocare a basket?
Quando era il lontano... Avevo circa 7-8 anni,
okay.
Quindi 6, dove era il Tempio della Pace, okay. L'allora Tempio della Pace, che è la parrocchia in zona
vicino al tribunale, certo.
Esattamente.
Uno splendido campo all'aperto vicino alla chiesa.
Uno splendido campo all'aperto. Il come, il perché, è curioso, ma io... Credo che se fosse stata una parrocchia dove si giocava a calcio, avrei giocato a calcio probabilmente. Proprio che lì alla Pace si giocava a pallacanestro, sì. C'erano i bambini che facevano pallacanestro, c'era la squadra di pallacanestro dei grandi che andavamo a vedere, ricordo ancora con la neve laterale la domenica mattina e i vecchi. E ricordo che c'era dalla balaustra sopra, noi piccoli, avevo una pompa da bicicletta con una tromba. E si faceva il tifo così, ma lo ricordo,
non durante la Santa Messa, immagino.
Alla fine della Santa Messa c'era la partita
assolutamente vietato,
esatto. Cioè, come il patronato dell'uomo alle 11 era vietato giocare,
certo.
Cioè, la messa delle 11 era sacra. Ho giocato una partita cadetti lì sul campo del Tempio della Pace il 6 di gennaio con la neve a bordo campo.
Sì, guarda.
La tuta sotto, la divisa di gioco sopra, guarda, me la ricordo ancora.
Ce l'ho in testa e in questo momento pensare ai genitori che ogni tanto ti dicono no, ma fa freddo fuori, non si può giocare. Va bene, mi viene da sorridere, ma quello è il quando. Ma il come e il dove. Di base sono convinto che... come dire, se ci fosse stata un'altra struttura probabilmente
ti saresti incanalata,
perché poi da un punto di vista sportivo mi piacciono molte cose.
Però poi non l'hai più lasciato comunque da quell'esperienza del Tempio della Pace, cioè magari non è stato colpo di fulmine o amore a prima vista, però poi non al di là che tu abbia portato avanti anche il tennis, no, dopo parallelamente, in realtà poi non l'hai più mollata la pallacanestro.
Anche a calcio mi piaceva tanto giocare, poi non l'ho più mollata, merito secondo me di tutti
del contesto,
degli astri,
anche,
bravo, esatto,
gli amici, gli allenatori,
gli amici, gli spostamenti, poi anche merito del fatto che poi pian piano ottieni anche soddisfazioni, per cui e continui ad andare avanti sulla cosa che ti fa stare meglio.
Max, fuori onda l'ho definita una parte laterale chiaramente della carriera di Leo, perché insomma è marginale più per divertimento, ci hai detto, ma giusto per far capire che non l'ha ancora mollata la pallacanestro, anche quest'estate del 2024 era a giocare un mondiale master
esatto,
quindi è per dire insomma che non l'ha ancora mollata sta passione, no?
È il classico esempio dei postumi positivi di un'attività sportiva, cioè è tirato in forma, quindi giustamente può ancora giocare.
Sì, mi piace, non vi nascondo che a ogni settembre ragiono se rimettermi a giocare con qualche gruppo, con qualcuno, certo. Poi pian piano comincia l'attività, mi passa la voglia di uscire alle 8:30, 9 di sera per andare in palestra.
Certo, una giornata fuori
allora
casa.
Dico, sai, cioè, sì, mi faccio un'oretta di tennis a mezzogiorno,
meglio.
Poi la sera rientro.
Anche se i playmaker sono merce rara ormai.
Sì, però adesso possiamo aprire.
Vai, apriamo uno spaccato sul ruolo del playmaker.
Dico sul ruolo, sull'evoluzione, ruolo. Perché poi noi vi ricordo che abbiamo cominciato che c'erano i 30 secondi.
Certo, i 10 per passare la metà campo.
I 2 tempi da 20.
Cioè c'era tutta un'altra pallacanestro, cioè poi si è tutto velocizzato. Adesso io credo che comunque ci voglia qualcuno che pensi in campo, perché sennò diventa... vedi delle, almeno io vedo delle partite proprio, non dico senza senso, ma sì, su e giù, sì, spettacolo. Mm-hmm. Spettacolo per chi ha piacere di vedere solo, cioè, i tiri, i canestri, poi vedere delle, come dire, sono amante delle azioni di gioco, quindi uno sport di squadra dove almeno
la costruzione.
L'altra sera guardavo una partita con mio figlio che raramente guarda, gli ho detto fai caso, guarda, conta quanti passaggi ci sono in queste azioni, e passavo dall'Eurolega a un campionato italiano, c'erano due partite, in Eurolega 3, 4, 5 passaggi, è un campionato interessante da questo punto di vista. Campionato italiano, per carità, non tutte le squadre, no? Però tutti stranieri, tutti su e giù, un passaggio, un passaggio. E abbiamo fatto 7-8 azioni che facevano un passaggio e tiravano. Avevi ragione, no?
Per capire
il famoso ciappa e tira.
Io ce l'ho sulla punta della lingua da questa primavera, quando la leggenda Dino Meneghin è stato ospite al podcast di Gianluca Gazzoli, Basement, che ha detto che ormai il basket è diventato come l'hockey su ghiaccio, si va su e giù. Io da appassionato di hockey su ghiaccio non ho apprezzato più di tanto, però effettivamente questa sorta di senza soluzione di continuità, dove il tiro a tre punti la fa da padrone, quindi un volume altissimo, no? Parlavamo anche forse con Gabri Salvato la scorsa puntata di questi Boston Celtics da 60 tiri a tre punti a partita, loro però supportati da una percentuale anche che giustifichi questo volume così elevato, però si perde un po' magari quell'aspetto di costruzione, no? Dei triangoli dinamici per collaborare e costruire un canestro, diciamo, di squadra, ecco.
Sì, un po' le costruzioni e quindi vedere, sai, un po' di gioco insieme. L'altra cosa è anche il ritmo di gioco, cioè che a volte il ritmo è sempre uguale, cioè ti viene mal di testa, perché non c'è nessuno che controlla anche un po' il ritmo o che riesce a controllare in campo. Poi l'altra cosa, che basket europeo e basket americano, secondo me, sono due pallacanestro
diverse.
Quindi io mi diverto anche a guardare le NBA con le loro, perché magari modificare due o tre regole veramente ti dà un concetto completamente diverso di, e lo vediamo anche quando loro giocano contro squadre europee,
le recenti Olimpiadi,
che diventano, non diventano più questi come dire, fenomeni, no, o meglio, fenomeni sono sempre fenomeni, però non diventano più così dominanti, ecco, fisicamente, come li vedi lì schiacciate, ne fanno molto meno, ed è una pallacanestro diversa.
Comunque riallacciamo i fili. D'altra parte, quando siamo un playmaker. Comunque, tecnicamente playmaker è un termine che utilizziamo noi da questa parte del mondo, che è creare gioco, to make plays, ok? Mentre negli Stati Uniti d'America utilizzano point guard, shooting guard. Mentre, per dirti, sempre appassionato di altri sport, un playmaker nel football americano, per intenderci, è non necessariamente il quarterback, anzi, sono quei giocatori, il wide receiver, il ricevitore o il running back, che sono capaci di quella azione individuale in più che ti permette di avere quel vantaggio singolo. Quindi loro lo utilizzano nell'accezione proprio forse corretta, cioè creare gioco, mentre da noi era un po' una sorta di regista,
costruttore più esatto, ai nostri
all'inizio,
tempi, diciamo, all'inizio,
esatto.
adesso
è più siamo sulle ponte, una rigida etichetta forse ormai sterile, che non fa più parte del...
Sì, stavo pensando di mettermi dei guanti verdi e cominciare a lanciare il movimento potere ai piccoli.
Perché verde?
Non è stato...
Verde speranza.
Ah, di dare il potere ai piccoli, ok.
No, è stato curioso anche adeguarsi, no? Certo. Negli anni a, che ne so, una figura iniziale di... fondamentalmente di lettura delle situazioni con un tempo diverso, no? Certo. Perché all'inizio avevamo i 30 secondi, aspetta che arrivi quello, aspetta che arrivi quell'altro.
Sì, poi avevate tutta una serie di premovimenti prima del movimento.
Prima di far arrivare la palla lì...
I rimorchi lunghi che arrivavano dopo un paio di anni in ritardo.
Ho incontrato Bardini, il mio allenatore di Padova, molto rigido come impostazione, cioè
l'esecuzione,
bravo,
tutto,
e quindi
certo.
Che però è stata anche la mia fortuna, se vuoi, nel senso che dopo io sapevo bene cosa dovevo fare, facevo quello e giocavo, perché facevo quello che mi chiedeva di fare, giusto? Quindi era... E però mi ha confessato così ridendo, però ero troppo
rigido, irregimentato.
Vi ho messo troppo in un
detto sul binari.
Sì, esatto, sui binari, bravo. E avrei dovuto lasciare un po' più di spazio. Ho detto, a me è andata bene.
Però correggimi se sbaglio, se non ricordo male, al termine della registrazione della volta scorsa hai detto che rispetto al passato adesso ti stai togliendo qualche soddisfazione di tirare molto di più di quello che tiravi una volta.
Siccome mi sono pentito negli anni, e poi ho acquisito maggiore fiducia fiducia. Poi ho visto che, cosa che mi diceva mio padre, gli diceva, ma tira, tanto se sbagli tu o sbaglia un altro, non cambia niente. No, però
era formamenti,
giocavo, gli dicevo, ma guarda che, ma sì, ma io tiro quando, adesso invece... me ne frego,
giusto. Formalmente
beh, resto, però,
cambiata.
Sì, no, ma poi un allenatore cosa può venirti a dire?
Cioè, no, adesso
cosa può venirti a dire?
Più che altro che sono sfortunati, sono tutti più giovani di me.
Problemi loro, si svegliano.
Ascolta, Max, formalmente The Playmaker che si manifestava già nel settore giovanile.
Sì, e quindi diciamo, passiamo al periodo Virtus Padova, colore sì. Nero-verde. E probabilmente la tua carriera è dovuta anche al fatto che sei riuscito a non passare per le mie grinfie. Dove hai fatto settore giovanile, hai fatto il tuo esordio senior in prima squadra, sì. Hai vinto i tuoi due primi campionati della tua carriera nell'89 dalla B2 alla B1 e nel 93, ricordiamo il derby del biscotto.
Quello dell'89-90, certo.
Promozione in A2, quindi anche la 2 a Vicenza.
Sì.
Quindi diciamo, sì, è stato un... periodo importante questo, cioè
molto.
È stata la rampa di lancio probabilmente.
Sì, è stato il, come dire, la consapevolezza poi di voler provare
questa
a
vita.
Fare questa vita. E infatti dopo la 2 di Vicenza, perché sai, finché sei qua sei sempre
un po'
a casa,
ancora col cordone ombelicale legato.
E poi sei a Vicenza, ma comunque sei qua, anche se nel secondo anno mi ricordo avevo anche l'appartamento, quindi mi potevo fermare col famoso...
Sì, delle finestre
aperte.
Maurizio Marella, esatto.
D'inverno.
E da lì è stata come dire, sono anche gli anni, che so, che per quei gruppi siamo stati, cioè ci siamo legati con quei ragazzi con cui tuttora ci troviamo, ci vediamo, e quindi sai, cadetti nazionali, di certo. Nazionali, fai partite, campionati, poi vai in prima squadra, insomma tutta la parte... Di base importante che poi...
Ma si può dire quindi magari che, sempre che sia vero, che certe amicizie di un'età più giovanile magari restino di più di altre amicizie fatte in età adulta, o tu hai mantenuto qualche amico che definiresti, non so, quegli amici, non so, nel pugno dei 5 amici anche conosciuto da adulto strada facendo, o adesso
no,
quei amici sono...
vale la regola degli anni
della
del
gioventù,
liceo,
quindi
della gioventù,
poi c'è un linguaggio comune, un'età omogenea, una condivisione profonda.
Insomma, quello è rimasto il mio zoccolo, che anche poi se sono andato via da Padova, sono stato via tanto tempo, con alcuni non ci siamo poi, magari ci sentivamo raramente o ci siamo sentiti meno, e dopo li ho ritrovati immediatamente. Quando...
Ma secondo me il diverso concetto di amicizia tra maschio e femmina, perché noi maschi ci ritroviamo dopo magari un po' di tempo e ripartiamo da dove abbiamo lasciato, come se non fosse trascorso il tempo. Le donne no, su questo sono completamente diverse.
Vabbè, sì. Però Leo è un uomo, non
sì, quindi no,
la controprova.
È una considerazione, sì, cioè, ma siamo anche due mondi.
Sì, sì. No, la considerazione è che è un vantaggio, almeno sì. Avere un vantaggio sulle donne sarebbe carino.
E quindi volte, anni significativi.
A volte mia moglie dico, dovremmo vivere tra uomini in casa insieme, a vivere, quindi noi tre potremmo vivere insieme in casa,
senza
e poi trovarci fuori
con
le nostre compagne, le nostre mogli.
Sicuramente avremo a ciclo interrotto partite sulla televisione,
sì, esatto.
Chiacchiere su argomenti comuni, esatto.
Quindi Pozzuoli ha il valore della prima volta fuori casa,
assolutamente,
cioè, rispetto a Vicenza.
E anche a quella distanza in cui diciamo che gli affetti, no? O le persone vicine non possono venire a trovarti proprio...
No, la difficoltà di
giornata.
Essere, no, assolutamente, anzi una volta ogni 15 giorni, se andava bene, perché poi quando era il primo anno, io, un ragazzo si chiamava Fabio Torri, non so se lo ricordate, aveva giocato anche la Virtus, era giovanili, Andrea della Valentina, un altro ragazzo di Sacile, ha fatto tanta B, giocavamo tutti a Pozzuoli e la domenica dopo la partita in macchina, in tre, tornavamo da Pozzuoli, facevamo il lunedì qua.
Perché è il giorno libero classico.
Era il giorno libero classico, certo. E poi se avevamo allenamento il martedì mattina... A volte ripartivamo
la sera,
di sera.
Se no, magari
se no
mattina
la mattina partivamo per l'allenamento del pomeriggio del martedì.
Ma Autostrada Italia vi mandava gli auguri di Natale?
No, vabbè, sai, eravamo in tre, a turno, ci si faceva...
Sia la guida che le spese,
sì, bravo,
e ci si dava man forte.
Però a ripensarci adesso, sì, quelle cose un po' toste. Però sì, è stato il primo, la prima esperienza importante... Sai, lì puoi anche, come dire,
deragliare,
decidi, bravo, deragliare, perché puoi decidere anche che che non ce la fai, sì, che non ci stai.
Tu dici non solo per aspetti piace... magari tecnici, che allora sono altri che ti estromettono, diciamo, da questa vita, ma anche tu a livello
mentale,
tuo interiore,
mentale,
di non
certo.
reggere la distanza e la vita fuori casa.
Sì, anche se comunque dal punto di vista sportivo, prima stagione di eccellenza, sì. Playoff semifinale con Ragusa.
E poi non ha perso il vizio di vincere.
Poi di nuovo con Ragusa, promozione da due. Cioè, tra l'altro, te lo dicevo fuori onda, ho visto che è in vendita su eBay il tuo manifesto.
Il maglia Pozzuoli.
Non so, no, veramente.
Cioè, Pozzuoli è rimasto, ho ancora tanti amici, un grande affetto. Ritorno quasi ogni anno anche lì, perché è stata una parentesi importante. Ma sai, la cosa bella è che quando sei fuori anche i risultati ti aiutano. Adesso noi avevamo, allora vincere è tutto più facile, certo. Sei, e quindi lì abbiamo vinto il primo anno, primo anno abbiamo fatto i playoff. Oltretutto ho trovato un mondo che a me affascina, cioè la Napoli,
certo.
Cioè, sono rimasto
sì, anche
nella città.
Distanti da un punto di vista enogastronomico, di abitudini,
culturalmente noi siamo
differente, quindi...
esatto, in mondi paralleli, non perché
no, certo.
E io sono rimasto affascinato lì, bellissimo.
Per un 22enne che lascia il Veneto per la prima volta,
assolutamente
una luce differente.
sì.
Volevamo saltare un attimo, no, Max Roseto, perché è una tappa veramente significativa nella carriera di Leo che merita un approfondimento a parte, per saltare alla tua prima volta in Serie A1, quindi alla Snyder Udine. In realtà vi conquisterete la A1 con Roseto, ma non sarà con Roseto il tuo esordio in A1, ma sarà proprio nella stagione 2000-2001 alla Snyder Udine.
Sì.
Quindi si arriva al gradino più alto della scala.
Al gradino più alto.
Colori arancione e nero, giusto?
Colori arancione e
Palacarnera,
nero, esatto, Palacarnera.
Piazza storica.
Sai che sono stati i primi calzini da basket che mi hanno regalato?
Sì.
Pensa a te, arancione e nero.
Quindi da Pozzuoli a Roseto si arriva a Udine.
Un bel traguardo, perché poi nel mio percorso ho sempre dovuto un po' conquistare la categoria
con le unghie,
perché
con i denti,
succede
sì.
Così fondamentalmente, ma non è successo per me, non dico che succeda per tutti, ma poi l'ho visto nel percorso,
sì.
Tu sei, arrivi in una categoria e sei giocatore di quella categoria, poi c'è qualcuno che crede in te, che e ti chiama sopra, oppure tu sei
un
anno,
categoria.
Due anni, tre anni, quindi sei lì in quella categoria, quindi poi diventi un califfo, passatemi il termine, no? Della categoria, magari non hai mai
e
in
poi
realtà,
c'è tutto un mercato legato a quella tua posizione di quella categoria,
anche
certo.
Quello è un aspetto importante, perché poi magari in quella categoria hai un mercato alto,
chiaro.
Vai nella categoria superiore,
scendi,
te la devi conquistare,
certo.
Bravissimo. Detto ciò, Udine è stata una conquista bella, bellissima, con Roseto, un po' diciamo così, sarebbe stato bello fare
che
la prima fosse con Roseto,
certo.
Però per tutta una serie di incassi,
sì.
Udine mi ha cercato fortemente, all'epoca c'era Matteo Bonicioli,
sì.
E quindi sono andato...
Sei tornato un po' più vicino a casa?
Sono tornato a casa, però considera che poi quando intraprendi, almeno per quanto
la
riguarda...
La 1 è...
quando intraprendi questa idea di andare in giro, poi non fa differenza...
La distanza.
La distanza, almeno per quanto... Nel senso sì... Passatemi il termine, se dopo una volta che hai deciso di andare, fa differenza, perché sei a casa e sei vicino,
chiaro.
Ritrovi, però se fosse stata la 1 a Capo d'Orlando,
chiaro,
come
non
è stato,
cambiato, certo.
Ci vai, perché quella è la strada, insomma, che hai deciso di percorrere.
Bello.
Quindi Udine, tanta roba, abbiamo fatto due anni con Bonicioli prima, con Charles Smith, giocatore... in guardia, c'era Ali Begovic,
un settimo posto e poi un dodicesimo posto,
e poi l'anno dopo è andato via Bonicioli, è arrivato prima Melillo,
sì.
Poi è arrivato Frates,
Fabrizio
quell'anno
Frates.
Con Melillo avevamo Esposito, Gentile, Brent Scott,
insomma,
squadrone,
tanta roba
però chimicamente
non sempre compatibili,
sì, sempre compatibili.
E appunto di Roseto parleremo più avanti, quindi ero curioso sulle due volte in Sicilia,
sì.
Ma
Messina,
non tanto dal
prima.
Punto di vista cestistico,
sì.
Ma qualche collegamento con la tua consorte.
Facciamo del gossip.
Sì, ebbene sì, e allora approdo in Sicilia dopo Udine, dopo l'anno di A1,
Messina,
secondo
certo.
Anno. decidono il terzo anno, io ho un altro anno di contratto a Udine, e il, diciamo così, la proprietà decide, Frates decide che insomma voleva un play americano, voleva Chiaro. Cambiare struttura alla squadra, e quindi mi arriva questa proposta dalla Sicilia, e non vi nascondo che era un'esperienza che mi incuriosiva molto. E mi piaceva molto. E mi aggancio al fatto che sono abbastanza uomo del sud, mi piace anche come approccio che hanno proprio verso
l'ambiente,
la vita, il modo di fare, e poi anche verso gli altri, che arrivano, certo. No? Sono questa molto ospitali.
L'ospitalità della Magna Grecia.
Del resto, esatto. Napoli e Barcellona sono le uniche due città dove tornerei, cioè dove tornerei volentieri come turista, quindi...
Beh, anche la Sicilia mi manca, posto incredibile.
La Sicilia mi manca, ma veramente l'ho messa in cantiere.
E quindi arrivo a Messina, primo anno di A2 molto bello, perdiamo gara 5 contro Teramo e purtroppo...
Terzo posto.
E poi c'è un ripescaggio, quindi
c'è
diciamo
un ripescaggio che famoso che sparì la Virtus.
Non la possiamo conteggiare nella tua ennesima promozione.
Ah, no,
però...
non la voglio neanche. Sì. Un ripescaggio un po' strano.
La Virtus Bologna, sì.
Un po' strano perché già d'estate si parlava di difficoltà problemi, della squadra, certo. Ma non della Virtus,
no, anche
nostra,
perché poi Messina chiude dopo l'anno 1, certo.
Cioè, l'anno di A2 finiamo, facciamo il playoff, su tutto super, poi d'estate no, sparisce tutto, cominciate
invece,
a guardarvi
addirittura
intorno,
invece un ripescaggio al piano più alto, che poi è stato chiaramente
un fallimento sul campo
e poi fallimento della società.
Ecco, no, tra l'altro lì ho fatto l'anno, tra virgolette, anche dal punto di vista statistico, bravo, sì. Ho vinto la classifica degli assist, sì. Ho fatto un campionato super.
Le maglie erano anche belle.
Sì. C'era Matt Bonner che ha fatto l'addio, Matt Bonner, giocatore, sì. Che poi è andato a San Antonio, sì. Ha fatto l'addio alla sua carriera con la maglia, ha fatto una cosa divertente con tutte le varie maglie
che ha utilizzato,
sì. C'era anche la maglia di
il rosso
di Messina.
Matt Bonner, personaggio.
Bravo, e dopo quell'anno mi chiamo Siena anche. Vabbè, altro, scusate, se
no, perché in realtà Max voleva sapere della moglie.
Bravo, allora vengo a mia moglie. A mia moglie l'ho conosciuta il secondo anno che ero a Messina, nella parte finale, grazie al fallimento. Nel senso, cosa succede? Se no, non l'avrei probabilmente mai conosciuta. Quindi, è una bella situazione. Cerco di trovare dei lati positivi.
Bravissimo.
Ma ci sono sempre,
al fatto di aver perso qualche mese di stipendio. Esatto. E come funziona che la società in difficoltà, che è un giochino un po' che dopo ho ritrovato,
certo.
Cosa fa? Viene da Massimo e dice: Massimo, guarda, non abbiamo più soldi, ciao, però intanto sta chiamando Nicola. Oh, Nicola, vieni da noi,
certo,
in
grande classe.
Quindi Massimo va via, che perde 2 mesi, intanto Nicola arriva, e
forse
gli danno,
non li prenderà,
primo, magari
frattempo.
Gli danno il primo mese, quindi...
comunque ti ho rimpiazzato.
in questo giochino quell'anno abbiamo visto, all'inizio c'era Perdichizzi, poi è andato via Perdichizzi, è arrivato Bonicioli, poi Bonicioli ci riprendiamo, vinciamo a Milano anche, cioè facciamo bene, Poi Bonicioli ha capito che era tirava, che, è andato via. Poi è arrivato Iracà assieme a Gebbia, insomma, abbiamo chiuso così, gli americani una volta, i massaggiatori, chiama uno, arriva, conosco mia moglie che era la compagna del massaggiatore all'epoca. E quindi, ma non ci siamo agganciati subito. Ci siamo agganciati quando poi io sono andato a giocare, poi sono andato via, sono andato a Ferrara,
certo.
Sono tornato a Roseto. E ci siamo riagganciati quando lei invece lavorava a Roma, e da Roseto
non stava più col massaggiatore di Messina.
No,
perché sennò quello ancora ti cerca.
Sì, esatto. No, bisogna stare molto attenti. Esatto.
Diciamolo
dovunque,
pubblicamente.
Dovunque,
lei era libera a Roma.
State molto attenti.
Sempre, comunque.
Soprattutto
rispetto
quando siete
sempre,
rispetto
sempre,
dei posti sempre. Dove andate, comportatevi bene. E quindi l'ho rincontrata poi quando lei era a Roma, io giocavo a Roseto e andavo a Roma qualche volta, veniva lei a Roseto e...
Bello.
Ecco, una bella...
quindi diciamo che il basket è stato
sapere.
Anche
è stato un po' di gossip,
il cupido, sì, il basket, sì. Il basket dell'esperienza Messina è stato il cupido della storia,
no,
l'amore di lei.
Una è una bellissima donna, quindi grazie, vuol dire, sì, sì, no, vuol dire che i giocatori di basket cuccano, quindi possiamo dirglielo anche.
No, ti piace la sua esperienza.
No, diciamo che sono ragazzi, fate ognuno, basket perché
ognuno fa le sue selezioni.
Fa, ragazzi, giocate a basket perché i giocatori di basket
può essere uno sport
che interessa alle bimbe.
Va bene, alziamo il livello ulteriormente sì, di questa splendida chiacchierata passando la palla e il microfono al nostro Simone Grigoletto, professore di filosofia all'Università di Padova, e quindi vai Simo!
Cari Nick e Max, proprio in questi giorni, come forse potete immaginare, sto leggendo un bel libro di Marco Gaetani intitolato Argento Vivo, Little Basket da Euro 2003 alle Olimpiadi 2004. Un testo che con precisione giornalistica, anzi quasi storica, cerca di ripercorrere le vicende che hanno animato uno dei migliori periodi, anzi alcuni dicono il migliore, della nostra pallacanestro italiana. A pagina 62 l'autore riporta un virgolettato che ha attirato la mia attenzione. L'autore è Davide Lamma, un giocatore forse non tra i più noti, ma che svolse un ruolo fondamentale come gregario della nazionale che nel 2003 seppe aggiudicarsi il terzo posto agli europei in Svezia. Dice Lamma: ci sono vari tipi di talento. C'è il talento al tiro, c'è il talento atletico, nel palleggio, tutto da accompagnare sempre al lavoro. Il mio talento era imparare in fretta e allenarmi per adeguarmi a quello che serviva. Eravamo un gruppo incredibilmente abituato a lavorare insieme, di squadra, e questo ha permesso anche a un giocatore come me, senza un pedigree di livello, come gli altri, di entrare immediatamente nei meccanismi. Il loro modo di intendere il lavoro di gruppo era di livello spaziale. Stando attenti, entrando subito nelle dinamiche, era facilissimo aiutare e farsi aiutare. Eravamo sempre pronti a fare la cosa giusta nell'interesse della squadra, che fosse prendere o rinunciare a un tiro. Fine della citazione. La questione che solleva Lamma mi sembra di estremo interesse. Il talento, forse, ha una serie di componenti molto più varie di quelle che di solito siamo portati a riconoscere. E forse, proprio per questo motivo, l'autore titola il capitolo da cui ho preso queste righe con una domanda. Ed è la domanda che io oggi giro a voi. Quante facce ha il talento?
Grazie prof, un intervento sempre puntuale, preciso e stimolante.
Eh sì, il professore non manca mai di regalarci qualcosa su quale riflettere, esatto, qualche interrogativo che noi schiviamo sempre come
in e Matrix, scarichiamo all'ospite.
Schivate le pallottole dal esatto, protagonista Neo, noi scarichiamo. Scarica barile.
Esatto, e quindi caro Leo, sì, quante facce ha il talento, ci propone il nostro Simone.
Bella, bella domanda, interessante, sempre anche difficile contestualizzare proprio perché ne ha tante, condivido. Poi noi almeno nella pallacanestro ci siamo sempre fermati, no, a dire quello,
che talento,
che mezzi. Per quanto mi riguarda, la parte principale è sempre la testa che fa la differenza, quindi poi tutto il resto è al servizio della testa. Cosa intendo? Perché dopo proprio con ma quello aveva una sensibilità
di tocco,
però poi gioca in
si è perso.
Quell'altro schiacciava
talento fisico,
mani,
atletico, fisico, fuori comune.
E pallacanestro prevede un mix. Detto ciò, quelli che sono a quei livelli o che raggiungono quei livelli hanno tutti la capacità, secondo me, di reggere alla fatica mentale, al sacrificio di testa, perché poi noi vediamo la parte del divertimento, che è il gioco, la palla che va, corrono, sì, è un gioco, però poi ci sono una serie di componenti,
certo,
laterali, la pressione, anche la stessa pressione fisica, non solo mentale. E quindi il talento lo vedo sempre al servizio della testa, cioè poi anche il talento nel leggere le situazioni, magari il talento nel vedere, nel sapere, nel ritmo. Penso a me, no?
Sì.
Io non è che avessi un fisico particolarmente, però lo dico, ma in realtà se voi mi mettete a correre su e giù per il campo, io vado di più
di tutti gli altri.
Di tutti gli altri. No, adesso faccio quel fenomeno, non è che vado di più, però ce l'avevo una qualità, ce l'ho una qualità anche fisica, nonostante fossi alto 1,80 m, e la qualità magari era quella fisica, era il fatto di resistere e metterti magari sotto pressione io fisica, perché reggevo, sai, difendi, corri, vai e poi stammi dietro. Starmi dietro devi anche fare fatica mentale, cioè io sono lì, ti do fastidio, poi guardo il video, Nicola va da una parte, cioè tutto un insieme di cose, per cui mi dico a volte, sì, bene, sono arrivato a giocare in A1, ho fatto fatica perché, ma cos'è che mi ha fatto sempre rimanere agganciato, e motivazione intendo, sì, divertimento, va bene, ma non solo, anche la, come dire, il piacere in un certo senso di fare la fatica, perché se non hai il piacere
per esserci, per starci,
ma ribaltata
anche il sacrificio,
sì, esatto, e una volta conquistato ogni passo di passatemi, di godere di questa cosa che ti alimenta ancora di più, l'andare avanti,
la gioia animale di superare
ma che è una sfida con se stessi,
anche i limiti, bravissimo, continuare a superare, no? Io se penso a, adesso ovviamente sono qua, io parlo per me, no?
Certo.
Però se penso anche in quali condizioni ho portato il mio corpo, il mio fisico, condizioni, ma anche, sai, palestra, vai, molto spesso anche al limite, giocare in certi, con dolori, giocare con...
sopra il dolore, sopra l'acciacco.
Esatto. Tutta una serie di componenti, per cui tu mi dici, bene, quali sono gli aspetti del talento? Parliamo di varie cose, nel senso, bene, vogliamo parlare del talento... cestistico, di esecuzione del movimento, del tiro, facciamo, quello aveva un talento nel tiro, nella sensibilità, vabbè, forse non ce l'avevo, ecco, va bene, magari l'ho messo adesso, come sto dicendo. Vogliamo parlare di
continuo miglioramento.
Fisico. Esatto, sono d'accordo, nel senso che sono diverse tipologie, il talento anche di, lo metto nel talento, non è... però la capacità anche di stare insieme, no, agli altri, e di lavorare con gli altri,
questa capacità.
Team building, adesso si parla di competenze.
Empatia, una squadra, non è come nel tennis che dici devo star bene con la mia racchetta.
Assolutamente, cioè una serie di componenti che sono più legate all'aspetto mentale, più che fisico, ecco, che lo lego il talento più a questo aspetto, per quanto riguarda...
Ma mi viene una curiosità, perché poi a un certo punto della tua carriera tu avrai visto arrivare, prima eri tu il giovane che arrivava con tanti giocatori esperti, poi sei stato tu il giocatore esperto e arrivavano i giovani.
Sì.
Questa capacità, si riesce a individuare quei giocatori che hanno, chiamiamoli, questi talenti o questo talento legato più alla capacità di reggere mentalmente questa vita... e su quali possono essere gli aspetti, cioè nel senso, oltre ai tuoi consigli che potevi dargli, dell'allenatore, dei propri compagni, cioè c'è un momento che si, tra virgolette, capisce che sì, questo ce l'ha per farcela, al netto delle qualità fisico-atletiche e tecniche?
Bella domanda, ti dico bella perché a volte mi sono ingannato, mi sono anche ingannato in questa valutazione così magari nei ragazzi,
certo.
nei giovani che stavano crescendo con me, in magari sei in A1, hai dei giovani di livello, ad alcuni che non avrei dato, come
un
dire, non un centesimo, però dicevo, questo qua...
E invece hanno dimostrato
che al contrario
certo.
Quelli che... quindi non lo so, sinceramente è un aspetto, perché sono talmente
potremmo
tante.
Potremmo andare per paradosso, se diciamo che ci si nasce, allora incidiamo tutti pochissimo.
Sì,
se diciamo ci si diventa anche, allora forse abbiamo tutti, dico noi componenti, allenatori, istruttori, personal trainer o comunque preparatori fisici, mental coach, dirigenti, o semplicemente un po' ci si nasce e se si trova il contesto giusto si fa fiorire, come potremmo
sempre un insieme, bravo, perché è sempre difficile,
era
ci si nasce, no è vero,
no,
è giusto, però allora se parliamo del talento, che diciamo ok, Talento puro, inteso, talento, vabbè, quello ha talento fisico, va bene, basta, lo
Sì,
individuiamo
questo
così,
lo si
lo
vede.
individuiamo come il talento di quello lì, si mette lì, lavora, lavora, lavora,
Certo,
e
quello
c'è, però dopo sono talmente
sì.
tante le strade, no? Che possiamo prendere, ognuno di noi in base a piccole cose, per cui ci vogliono anche delle
Sì,
combinazioni,
è un po' un puzzle di
un
tanti
puzzle
pezzettini
bravissimo.
che servono.
Detto ciò, se tu mi dici, sì, parlami del talento, bello. Trovo una
Diciamo
marea
di definizioni
di
differenti,
sfaccettature,
certo.
di definizioni.
Multifaccia. Talento come un
Sicuramente, sì. E
diamante, cioè, ce ne sono tante facce,
sono
tante
tanti
non
degli
riesco
allenatori che hanno
a...
fatto anche
Sì.
l'esercizio di andare a provare a definire che cosa sia questa parola sulla quale non riusciamo a metterci, tra virgolette, d'accordo, ma proprio forse
Sì.
perché è poliedrica
No.
e dobbiamo accettare che sia un po' così.
Sì, perché va dal talento fisico a talenti mentali, alla capacità di superare momenti
Sì, il
grigi,
mitico Giulio
alla
Velasco
fa...
diceva che era la capacità di rendere semplici le cose difficili, ad esempio. Cioè, ognuno poi, ci
Bello,
sono altri
certo.
allenatori che hanno altre definizioni, o la capacità di apprendere con magari meno difficoltà di altri, alcune cose nuove.
Oppure il classico giocatore, Dio che manda il succo a chi non capo sei.
Bello,
Ok.
anche questo, però quella di Velasco
Ah,
mi
beh, Velasco è bella,
sì, a parte che è un
cioè,
personaggio super,
incredibile.
devo dire.
In questa parte della chiacchierata, caro Max, partendo dal libro The Mamba Mentality, How I Play, ci piacerebbe affrontare una serie di aspetti intrinseci dell'essere giocatore. Se per te va bene, Leo, prendiamo qualche titolo, qualche frase, qualche citazione, qualche immagine da questo libro di Kobe Bryant per fare qualche riflessione insieme.
Tanta roba,
Ok,
sì,
vai.
facciamole
Allora,
volentieri.
la prima curiosità, la prima così citazione, frase, insomma, dice: nella tua carriera di giocatore, ogni volta che hai dovuto lavorare su qualche aspetto tecnico, ci hai
Sì.
parlato prima che l'estate, ad esempio, è
Sì.
un momento ideale per migliorarsi, no? Sia da giovane, ovviamente, giocatore, che poi successivamente da professionista, come hai vissuto il rapporto tra la fatica dell'allenamento per migliorarsi e gli inevitabili errori che caratterizzano questo processo?
Ma allora,
Perché Kobe Bryant nel suo libro dice: se
certo.
dovevo sbagliare per migliorare, non l'ho mai vissuta male, anzi, se mi portava a fare quel saltino. Però non è sempre facile accettare di uscire dalla zona di comfort
Bravo,
e di
certo.
sbagliare per poi
Sì,
migliorare.
lui ci aveva questo approccio molto, a
Maniacale, a livelli
parte
altissimi,
maniacale
certo.
e poi anche come modalità di gioco molto individuale.
Chiaro,
Quindi già come
dove,
mentalità.
certo.
Era una mentalità, è una mentalità un po' diversa dall'approccio
Il
che
grande
invece ho
realizzatore, dici tu,
io dal
lavora
grande
tutta
realizzatore.
l'estate
Bravo,
per aggiungere
esatto,
quel determinato tipo di
esattamente.
conclusione
E lui si
sull'isolamento,
allena, sì,
certo. È
esatto.
uno
E
step
poi se
chiaramente.
vuoi un po' lo vedo come un tennista, nel senso
Sì, che va
vedo
ad
quei
aggiungere.
giocatori che sono nella squadra, che hanno la finalità, che hanno, lui era proprio un
Come
terminale,
Sinner, che
come...
adesso è il nuovo coach per migliorare il gioco a rete e prova a lavorare sulle sue volée, sulle sue
E
demi-volée,
quello
per aggiungere un'arma,
esatto,
tra virgolette.
bravo, esatto, al suo repertorio che poi però deve inserire in un contesto squadra, ok? E Kobe Bryant come tipologia di giocatore non è mai stato un mio giocatore.
Diciamo un prototipo
Sì,
ideale.
bravo, esatto, ho in mente altre tipologie, pur riconoscendo che negli anni, un po' come LeBron
Ok. Ah sì.
James, è migliorato, cioè
Un'evoluzione, sì.
invecchiando, diciamo così, ovviamente ha migliorato un sacco di aspetti e mi sono piaciute molte più cose rispetto al, sai, al giocatore iniziale che era, sì, grande atletismo, uno contro uno,
Estrapolando,
detto...
sì, il discorso degli errori, invece tu magari la partita da 0 su 12, la partita dicevi che non tiravi tantissimo, cioè.
Difficile, bravo, perché poi, bravo, non avendo quel tipo di approccio, ma il mio era più un approccio di
Sì.
costruzione, se vuoi, pur prendendomi poi, ci sono state
Delle
partite dove ho
responsabilità,
fatto
certo, chiaro.
anch'io, voglio dire, punti, però non era
Come dire,
la
prerogativa
mia
principale,
prerogativa.
ecco,
E nonostante ciò ho lavorato molto sul tiro, una cosa di cui mi pento un po' adesso, cioè mi pento, cioè che si poteva, avendo una conoscenza diversa, ecco,
col senno di
mettiamola
poi, come
così,
si
col
dice.
senno di poi, invece che lavorare da soli, lavorare intanto con qualcuno che ti indica la
Una via.
strada, perché non è che siamo tutti bene, nonostante
Certo.
siamo attenti a indicazioni e cose, però le sensazioni che tu hai, sono importanti, e però quando lavori, se non hai qualcuno, bravo, le percezioni, se non hai qualcuno che ti dà un click diverso sulla percezione, tu continui, nonostante io tirassi tanto, no? Boom, 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 boom. Adesso prendo il tiro come esempio, ma potrei fartelo sul palleggio, potrei fartelo sul passaggio, se vuoi, passatore, io palleggio, passaggio, che era il mio, però dopo, come dire, la cosa che cerchi di affinare piano piano o di mettere più armi nel tuo
bagaglio, sì,
nel tuo bagaglio era magari fare cose diverse, so, palleggiare sto tiro, trovare il tiro da piazzato, quindi tutto questo tipo di lavoro, averlo fatto con qualcuno che magari all'inizio quando sei giovane no, ce l'hai, dopo quando sei arrivato, non dico che sei fenomeno arrivato, ma dico quando sei un giocatore un po' più strutturato, sottovaluti, ecco, ho sottovalutato un pochino, come ho sottovalutato l'aspetto mentale, cioè il fatto di prendere sempre più sicurezza quando tiri, è anche un aspetto dove tu puoi tranquillamente lavorare, ma se lavori da solo...
Diciamo che il grande tiratore sconfina un po' nella presunzione di segnare sempre, se no quell'autostima così forte deve esserci, altrimenti...
Se posso raccontarvi un aneddoto... Certo. Ma di uno che, insomma, qualche tiro, che era Mario Boni, non so se lo ricordate, qualche ragazzo non se lo ricorda,
forse gioca ancora,
ricordo ancora a Roseto quando è arrivato, noi avevamo Paolo Moretti, a Roseto l'anno che abbiamo vinto il campionato, c'era Paolo Moretti, giocatore pazzesco di squadra, di intelligenza, va bene, arriva e Paolo Moretti sta male, purtroppo ha una leucemia del sangue, si è dovuto fermare per un po' di tempo, e prendono Mario Boni che era in Spagna. Arriva Mario Boni, giocatore completamente opposto, cioè passiamo da un giocatore di squadra, di sistema, così, a un giocatore, a un terminale,
sì,
no?
Sì, proprio offensivo. Un terminale incredibile, incredibile, ma terminale.
E arriva, facciamo la prima partita, vinciamo, però sai, noi avevamo l'americano, il lungo sotto, che non era, cioè nel sistema squadra era Super Bardit, si chiamava, solo che voleva anche solo toccarla, cioè tu gli dovevi dare, lui... ce l'aveva, se poteva, se no la tirava fuori, la condivideva anche, era carino. Mario fa 24 punti, siamo sotto la doccia e gli faccio: Mario, bella partita, vado là, però sai, ogni tanto dovremmo dare la palla sotto anche all'americano, perché io ho visto in campo facce americano. Sì. Che
poi sai, si vince, si dice la prima.
E lui, mi ricordo, sotto la doccia mi ha guardato e mi fa: Leo, hai ragione, però io quando ho la palla in mano vedo solo il canestro. E gli ho detto: va bene Mario, ho capito, una palla a te, una palla a te.
Quindi vabbè, palla faccio a te, io distribuisco, allora,
sì, io. Visto che tu non ci vedi,
è come se sì.
No, il divertente, sacro fuoco, però il sacro fuoco, cioè il terminale, no? Adesso sono passato a Mario Boni, non è che voglio fare il paragone con Kobe Bryant, che vuol dire, stiamo parlando di pianeti
ancora più
però l'idea mentale è quella, cioè il terminale.
Io posso segnare ogni volta con la palla in mano.
Ma questo è un aspetto mentale, capito? Questa grande presunzione grande di cui tu parlavi, questa grande fiducia in se stessi e anche il lavoro, poi va bene, mentalmente ci sono un sacco di tecniche.
Chiaro, certo. Dopo che tu dici che a un certo punto
sarebbe stato interessante assolutamente approfondire, bravo, esatto.
Adesso sono anni in cui gli aspetti che tu hai citato, il miglioramento magari sul tiro, anche supportato da la tecnologia,
dai video, da
certo, e anche il discorso dei mental coach o del lavoro di visualizzazione eccetera, è sicuramente tutto più forse esposto anche e forse più fruibile rispetto ai tempi in cui giocavi tu,
però io
che non è il medioevo, che
ma hai ragione, hai detto bene, c'è stato un cambiamento rispetto agli anni nostri, ma su tutti i campi, pensa solo alla preparazione atletica, noi quando ci facevano fare il San Lazzaro in continuazione, ci sono cose anacronistiche adesso,
i gradoni,
cioè cose che però era quello il momento e quindi si seguiva quella
linea. Vive anche del proprio periodo storico.
Ma detto ciò, un po' di rammarico, perché erano gli anni in cui cominciavano
a muoversi.
Io ricordo che quando mi ha avvicinato il mio procuratore, che poi è stato quello mio di tutti gli anni, con cui sono stato, che è un amico, me l'aveva proposto, cioè mi ha detto: guarda, poi se sei interessato cominciano questi corsi sull'approccio mentale del tiro, così, e ricordo ancora, ma sai, sei ragazzotto, non ci avevo col senno di poi.
Sarebbe stato curioso appuntare. Il secondo punto che Kobe cita, che forse questo potrà incontrare secondo me la tua così sovrapposizione, perché è la cura maniacale del corpo, partendo dal lavoro in sala pesi, continuando con l'alimentazione, il lavoro di prevenzione degli infortuni, l'arricchimento culturale per allenare la mente. C'è nel libro una foto in cui lui sta facendo ghiaccio per caviglie e ginocchia e legge il giornale, legge dei libri. e ovviamente anche la cura dei dettagli attraverso lo studio degli avversari. Così, andando brevemente
tanti punti,
ti metto là il primo. Il lavoro in sala pesi ha fatto parte della tua carriera di giocatore professionista?
Certo, molto, perché poi arrivate a più su vai di livello, più da un punto di vista fisico la differenza
è nella
velocità dell'esecuzione.
Certo.
Quindi tu ogni gradino che vai più su ti devi adeguare alla velocità di esecuzione.
Certo.
Per questo poi torno al fatto che ti impacchettano in quella categoria, no? Perché dicono, ma questo magari...
Però il gradino di sopra magari fa fatica.
Bravo. E invece dopo tu devi dimostrare...
di avere il ritmo di quella categoria.
Questo per me è successo da quando ero in B2.
Le hai fatti tutte.
In B2 no, ma questo in B1 no. In B1 no, ma questo in A2. E pian piano...
Però, quindi, da come lo dici, può essere un po', al netto dei grandi campionati vinti, la più grande soddisfazione di aver dimostrato a te stesso in primis si sente insomma che c'è l'orgoglio anche di dire
ma a me degli altri proprio non nel senso che io vado per la mia strada, mi diverto, e infatti era una motivazione.
Sì, non sei mai stato l'unicorno, sei sempre stato l'underdog, come si dice.
Però mi sono divertito, nel senso.
Certo, quindi sala pesi, certo.
È importante poi anche, ovviamente, la velocità e la struttura fisica.
Chiaro,
perché poi io quando giocavo in A1 ero 81 kg.
Gli impatti fisici diventano
diversi. Mm. 81 da una media che sono 78 di solito.
Quindi la quantità di moto, massa per velocità.
si passa da scontarsi con le 500 a scontarsi con i camion.
Cioè. Hai dato importanza o meno all'alimentazione? È un qualcosa che hai curato, che curi?
Questo perché un po' forma, meno, erano gli anni
in
un
cui
po',
c'era un po'. Diciamo che la dieta mediterranea andava bene
sì,
sempre.
Sì, benissimo. Diciamo che non mi sono fatto. Poi sono un grande goloso io, quindi...
Poi sei in Sicilia, sei finito in Sicilia.
Sì, ma anche in Abruzzo.
Cioè, sì, delle cose incredibili. Certo. Nei tuoi anni di professionismo, come si è evoluto il concetto di prevenzione degli infortuni? Perché tu hai
anche
poi
qui, certo.
Dicevi, sono stato, hai citato proprio la prima parola che hai detto, fortunato, no?
Sì, perché non ho mai avuto durante
la rogna grossissima.
Grosse. Ho rotto il tendine d'Achille, ma ero già a 37 anni, capito? Quindi verso. Però ho continuato a giocare.
Questo ti accomuna a Kobe Bryant in questo caso. Anche lui verso fine carriera ruppe il tendine d'Achille, certo.
E fino a quell'età, va bene, ho fatto una distorsione forte, avevo rotto un legamento della caviglia, distorsioni tante, però niente di drammatico, quindi
però sulla prevenzione
è molto migliorata, il concetto di preparazione fisica specifica.
Sì, certo, quello che dicevi prima, chiaro.
E poi tutto quello che è la prevenzione e un po' anche la riabilitazione, la rieducazione dopo l'infortunio.
E questo tu, diciamo così, da giovane anche professionista, era una cosa che avevi un po' chiara del tipo, io devo tutelare la mia macchina, cioè il mio corpo, o si arriva col tempo? Perché a 20 anni uno dice, posso consumare sui campi e in allenamento, non importa se è cemento, parquet, eccetera, o... ed è una consapevolezza che viene col tempo, uno ce l'ha già, perché poi senza un fisico, corpo che ti segue, come dicevi
sulla
tu.
Sulla cura sono stato sempre molto attento, alla cura più che altro andare a riposare bene, non sono mai stato uno che faceva
da bagordi estremi,
alcol, io sono stato astemio fino a 33 anni, adesso bevo volentieri, ma fino a Udine io sono stato astemio.
Udine ti cambia.
Mi hanno iniziato col succo di fragola e la vodka, era dolce, pensavo di bere.
Ma astemio a Udine non sei mai visto, credo.
ti tagliavano il contratto.
Penso che già a 12 anni...
E invece credo di essere stato un grande generoso dal punto di vista
del dispendio
delle energie, cioè non mi sono mai risparmiato, bravo, non era nel mio, ma anche allenamento, a volte andavo all'allenamento e mi dicevano i ragazzi, ma come fai?
Sei inesauribile.
È una cosa che quando sono lì spingo, ma perché mi diverto,
sei il tuo proprio naturale, nei 18-20 anni via di casa, come occupavi il tempo libero, il tempo extra rispetto alle routine cestistiche di allenamento, partite allenamenti, trasferte eccetera, riuscivi ad arricchirti, come dice Kobe?
Bravo,
anche di
Kobe,
cose
sì, arricchirsi. Allora, intanto vi permetto che sono un cane, nel senso che leggo poco, ma in quei periodi mi ero iscritto a scienze motorie, quella che era l'ISEF, quindi ho cercato di tenermi
impegnato
perché l'anno di mi ero iscritto ad architettura all'inizio qua a Padova,
sì.
Poi ho visto che non avevo fatto 5 esami, poi era abbastanza difficoltoso, era Venezia, bisognava andare, e quindi poi l'andare a Pozzuoli è stata anche una scusa per mollare, non fare niente, però dall'altro lato mi scocciava un po' non fare niente, un po' per cultura personale,
cioè, se dicevo,
per tempo ne abbiamo, quindi mi sono iscritto all'ISEF, che ho fatto ovviamente non in 3 anni che era, ma l'ho fatta in 6 anni, però poi inaspettatamente mi è tornata buona, perché poi mi è venuta tornando poi a Padova, quando ho finito,
chiaro.
Mi è tornato buono, ma soprattutto all'inizio mi sono iscritto proprio per questo
cioè, aspetto, per comunque arricchirsi e tenersi impegnato.
Dico delle cavolate, ma all'epoca c'erano, mi ero messo a suonare la chitarra, c'erano i corsi con le cassette, radiocassette, cioè cose per tenersi impegnati, perché voglio dire, tempo in effetti
ne hai.
Ce n'è, anche se fisicamente sei stanco perché stai facendo mattina allenamento, però obiettivamente tempo ce n'è, cioè se uno ha voglia
lo trova,
ce n'è da fare. Quindi da questo punto di vista sono contento di aver almeno, come dire...
Torna una curiosità, diploma di scuola media superiore di?
E liceo scientifico.
Liceo scientifico.
Ah, ok.
Sempre al Vise Cornaro.
Adesso capisco il perché architettura.
Certo.
Ah, beh, ma sai, io poi da questo punto di vista, come dire, non sono mai stato uno studente, diciamo così, modello. Mi sentiranno i miei amici se li sentono, si mettono a ridere.
Faremo sentire ad Alessandro.
Esatto, no, ma la cosa che è veramente difficile a 18 anni, 17, 18, 19, scegliere già una cosa che poi ti condiziona per tutta la vita.
Se
no?
Ci sono alcuni ci sono pochi che hanno l'idea chiarissima.
Io non ero tra quelli, quindi la mia scelta è stata veramente... un po' così campata, sai cosa faccio? No, questo no, non mi va. Questo è più stato uno scartare
le altre
che non per architettura. Sì, mi piaceva l'idea, mi piace anche, ma non è una cosa che, come dire, sì, che fortunatamente ho portato avanti, perché non mi vedo come architetto.
Continua. Anche se in campo,
perché
anche se
grazie,
bravo Max, dai un 5 a Leo, perfetto.
Grazie.
Continuando sempre con Kobe, Max, abbiamo preparato. Eri un giocatore a cui piaceva sapere tutti i dettagli degli avversari, peculiarità di chi dovevi affrontare e anche dei giochi avversari, cioè questa preparazione al dettaglio
maniacale. Io ero maniacale,
sapere mancino destro, ti piace.
Bravo. Speculavo molto sulle
lacune
del mio diretto avversario, quindi mi guardavo video in continuazione. Ancora di più poi salendo di categoria,
certo,
no?
perché più materiale a disposizione,
bravo, e quindi giocare sul fatto, non so, che ci sono stati dei giocatori immarcabili, nel senso che,
però si può provare magari un po' a limitarli,
assolutamente,
no?
Sì, poi hai allenatori che ti aiutano in questo, nel senso che costruiscono delle situazioni difensive che sono più maniacali sulle... Mi viene in mente Marcelletti, per esempio, è uno che va a rompere proprio i giochi degli altri, a differenza di Buonicioli, che invece è
uno
sul
per,
suo
per
gioco
se
portato
stesso,
sulle sue cose,
certo, sulle
che
proprie
va.
Cose.
E ho visto tanti video sempre, perché ti aiuta, almeno per come giocavo io, ma ci credo, se lì... E ti aiuta poi nelle situazioni di campo, sapere che quello palleggia meglio, fa resto e tiro a destra, ma a sinistra è già
vede il buio.
Esatto, vede il buio, oppure ne fai 30,
o è meno efficace,
fammene 30, però
me li fai tutti
esatto, con la mano a sinistra, allora ti stringo la mano.
Questa è una lezione da evidenziare, io mi batto quotidianamente. Kobe cita per equilibrio, proprio...
Scusami, prima della citazione, è vero, però... devi partire anche dal fatto che mi piaceva. Cioè io avevo compagni,
gusto.
Bravo, non è che tutti quelli che sono lì
hanno questo gusto.
Hai capito? Io il sabato pomeriggio mi piaceva mettermi il pomeriggio là con la mia videocassetta, guardarmi, mandare indietro, vedere. Poi invece ci sono i miei compagni che sabato pomeriggio delle forme proprio mentali, io li capisco.
Sì, a volte avere troppe cose in testa
non aiuta.
Sì, è soggettivo.
Oppure perfino i cartoni animati il porn o altre razze.
Assolutamente. No, ecco, questa è una, come dire, una cosa che ti aiuta, il fatto che ti piace.
Ricordo l'evento da te organizzato l'anno della Serie C del derby Virtus Petrarca 2014-15, 10 anni fa, i giganti del basket all'Università di Padova.
Grande.
C'era Pastussena e Gillespie, uno Virtus,
bravissimo.
Uno Petrarca, c'era Marcelletti, ma soprattutto mi lasciarono le parole di Antonello Riva, quando, al di là che gli chiesero se si era divertito a giocare, ma questo è un altro capitolo sul professionismo, lui disse sì, tante cose belle, ma ho anche saltato la comunione di mia figlia, nel senso, ok. Ma il discorso è legato a quello che dicevi tu, che lui, come ti preparavi alla partita? Lui veniva da Marzorati a Cantù, non so se ti ricordi la citazione, diceva che cadeva in una sorta di ritiro psicologico, sì, per sì, tre giorni, non parlava con nessuno, eccetera, arriva in nazionale, Meneghin sparava battute sotto canestro, dice, ma allora si può affrontarla in modo diverso? È proprio soggettivo quello che dicevi tu, però mi hai ricollegato a quell'evento che avevi organizzato all'università.
No, era per dire che tu sì, lo puoi dire ai ragazzi, no? Lo puoi dire a...
Certo, però non tutti,
dopo devi anche vedere chi riesce a...
Esatto. Kobe cita appunto come suo momento di equilibrio personale il rapporto con i familiari, quindi noi volevamo chiederti nei 20 anni più o meno via di casa, come si sono un po' evoluti i tuoi rapporti familiari, di amicizia, affettivi? Ci hai raccontato di questa macchinata che da Pozzuoli ritornava quando era, sì, possibile, però sei stato tanto via di casa.
Sì, allora la forza, diciamo così, è quella, per me è stata genitoriale, nel senso che i miei, come educazione proprio, mi hanno sempre
spinto
a fare, ad andare, a fare quello che mi piaceva fare. Questa è una cosa di cui li ringrazio tantissimo, e quindi è più facile se tu sei, no, come dire,
certo, cioè già supportato,
supportato, e quindi sei lontano e come va a casa? No, tutto bene, magari invece, dico, non è che nascondi qualcosa, però certo, tutto bene.
No, diciamo che magari i genitori un po' più apprensivi magari ti avrebbero frenato.
In quel periodo la mia ex fidanzata, che sono stato fidanzato tanti anni, era un punto di riferimento, chiaro, che poi magari le cose non sono andate bene, ma sono dei punti di riferimento che per uno come me, che non era, sì, bravo, che comunque non è che cercavo, non ero uno con, sai, che faceva cose chissà di che tipo, e quindi avevo i miei punti, sì, di riferimento, chiaro, pallacanestro. Non voglio dirvi che ero lobotomizzato, no, l'ho detto spesso, purtroppo era la mia, è un po' la mia droga, nel, sì, senso che io poi ero contento, la mattina libera andavo a tirare, c'era, quindi Pozzuoli è stata la prima esperienza anche dal punto di vista proprio del dedicarsi,
possiamo dire come termine totalizzante,
bravo, ecco, totalizzante senza... per quanto riguarda la pallacanestro e il voler provare a, come dire, a seguire quella strada, quindi è stata una... E quindi la famiglia, dimmi.
No, lo diceva la team stessa, è una telefonata lunga la vita, allora, quindi...
Sì. Mamma mia, lascia stare le telefonate con i gettoni, con gettoni, con
altri tempi, romantici,
ragazzi,
quasi.
Lasciamo stare, sì.
No, belli.
Già dei gettoni alle schede.
Già dei gettoni alle schede, che c'erano le schede, quella tiratura limitata, si andava a vedere se beccavi quella.
Mamma mia.
Però sai, che ricordo.
Tornando alla famiglia, questi erano i punti, mia sorella ovviamente, lo sai, mia sorella era più piccola, aveva le sue cose, l'università, però insomma sono...
Bella.
Sempre restando a Kobe, Kobe afferma di aver sempre amato la pace e la tranquillità dei palazzetti prima che si riempiano dei tifosi.
È bello, sì.
E sono d'accordo con
bellissimo,
lui anch'io.
Bellissimo. È una sensazione quella di... ma che provo anche adesso quando io vado in palestra e non c'è nessuno, proprio... che arrivi, apri la palestra,
il legno, i canestri,
sì, bellissimo, mi piace proprio, sarà che ci siamo stati, vero, anche per voi?
Sì, è bellissimo.
E un'altra immagine che ho bellissima è a Pozzuoli, siamo in campo durante una partita, questa non è una immagine, come dire, opposta al silenzio, però mi è sempre, non so, mi è sempre rimasta, e saltano improvvisamente le luci del campo e io mi siedo a centrocampo, tutto buio, tutta la gente, sai, che però mi sembrava di essere in un altro palazzetto, messi là, tutto buio, sapere che sei comunque nel campo, movimento, questa sensazione piacevole del campo da pallacanestro.
Ma come vivevi prepartita? Com'era la tua routine pre-gara? Perché ad esempio Kobe citava che la sua routine iniziava, sì, dai tiri da vicino, poi si allontanava... è fatto salvo che la routine ovviamente si modifica con l'età e con penso che nelle varie
quindi
fasi della
parliamo
carriera.
Di routine in
proprio
campo,
in campo.
Non
l'arrivo,
in campo,
sì. Beh, anche,
avevi
eccetera,
qualche scaramanzia anche pre partita?
Sì, beh, allora ero molto, io già dal sabato entravo in assetto, modalità, diciamo, modalità, quindi non so, sabato non si usciva, certo, io il pomeriggio stavo in casa, facevo le mie cose, il video, quindi avevo la domenica mattina, vabbè, che molto spesso c'era tiro, quindi la domenica,
sì,
mattina,
certo,
si andava al campo. magari in casa no, andavamo più quando eri fuori casa, sì, per provare il tiro, campo, provare un po' il campo,
certo.
In casa dipendeva un po' dagli allenatori e quindi c'era insomma abbastanza
ma prima il calcino destro poi il sinistro,
no, quello no, quello no, quello no,
le stesse mutande da partita,
magari in campo, sì, forse una routine sul lavoro prima fisico poi di tiro, oppure sei sempre stato su questo più leggero, cioè,
allora, sono delle cose che mi farà ridere ma mi rilassano, che sono tipo stendere la lavatrice,
okay.
E lavare i piatti. Mi metto là,
quindi lavori domestici,
cose,
diciamo,
sì,
che per liberare la mente,
per liberare la mente. Okay.
Questo... comincio a capire tua moglie.
Che, hai fatto
che fortuna che ha avuto,
un affare, diciamolo.
Queste due cose infatti le faccio io.
Però,
sempre,
comunque,
io.
Ha detto, se noi tre ci trovassimo a vivere insieme, prima ha detto sappiamo, ragazzi, già chi stenderebbe il bucato.
Qualcuno vuol farla mangiare.
Beh, io, faccio da mangiare.
Tu pensavo volessi mangiare?
No, io faccio da mangiare.
Restano le pulizie, allora vabbè, ok.
In campo in realtà sì, poi l'arrivo al campo e la routine fondamentalmente
è quella
di uscire fuori a fare un po' di tiro prima poi di entrare tutti insieme in spogliatoio e poi di cominciare
quindi sempre un po' comunque dentro la logica della squadra. Non hai mai avuto
sempre
un tuo,
sì,
rituale,
sì,
individuale?
No,
forse
non,
negli anni poi uno si attiva,
riguarda...
un po' più gradualmente.
Sì.
Lo mette in moto la macchina magari,
sì,
a 37 anni rispetto a 22 o no?
Negli anni no, ti dirò, anzi
anni,
forse
da più giovane,
un po',
che
un po'
sei
meno
più nervoso,
da più giovane, esatto,
senti le farfalle
più
di più
nervoso e quindi c'è più bisogno anche di, sì,
okay,
di provare qualcosa,
l'adrenalina quando entri in campo,
esatto, diciamo, dopo tanti anni diventa una
abitudine,
ma che
magari
te la gestisci,
esatto,
con una certa serenità.
Esattamente.
Ok, dai, arriviamo verso la fine di questi aspetti che abbiamo preso dal libro Mamba Mentality per chiacchierare con Leo. Kobe si definisce un curioso, uno che non ha mai perso un'occasione per fare una domanda sul gioco e sulla storia del gioco a giocatori, allenatori, chiaramente a chiunque incontrasse, poi siamo al contesto anche più elevato, no? L'NBA. Tu ti potresti definire un appassionato, ci hai detto un po' che l'Eurolega, la Serie A la,
sì,
segui, vai anche a vedere partite dal vivo, e questa curiosità anche di sapere del passato magari con i giocatori, gli allenatori che incrociavi, ce l'avevi?
Meno mi piaceva sicuramente, mi piaceva ascoltare.
Sì.
Non ti nascondo, ci sono state partite che soprattutto quando ero piccolo giocavamo, non conoscevo neanche i nomi degli avversari, o cioè andavo in campo e
chi c'era, c'era
si correva,
diciamo che è una cosa che si costruisce col tempo, quindi conoscere gli avversari, conoscere le storie,
certo, no, dopo ovviamente la parte del qua Kobe penso si riferisca alla curiosità a 360 gradi della palla canestro,
Bill Russell, quando incrocio Magic,
esatto,
Johnson, certo,
certamente
un parallelismo, comunque qualche, tu che hai parlato Mario Boni, magari avete chiacchierato anche,
sì,
delle sue esperienze all'estero,
certo, cioè, sì, esatto, in questo senso sicuramente, sì. Però poi non sono un, ecco, in questo aspetto non sono un maniaco,
okay,
o comunque adesso sì guardo l'Eurolega, ma guardo una partita ogni tanto, non sono l'NBA ogni tanto, non sono dal vivo vado,
sì, ti ha totalizzato di più da giocatore, adesso,
sì,
in questa fase,
bravo,
da appassionato la guardi ma senza farla,
esatto,
diventare una malattia,
sì, sì,
la pallacanestro.
No,
ancora,
assolutamente, ecco, okay, mi è passata un po',
ok, ti è passata un po',
ma secondo me si soffre di più in tribuna che in campo.
Beh, questo sicuramente, cioè da giocatore comunque,
sì,
l'allenatore soffre, l'allenatore, potremmo, se volete apriamo delle parentesi vostre, ma io mi sono sempre rifiutato mentalmente di fare, perché
no,
veramente c'è una sofferenza.
Max è ancora in cura, io devo ancora entrarci,
no,
quindi
io non vorrei arrivarci.
No, dai, chiudiamo allora,
vanno bene i bambini.
Bello,
allora,
bello.
Ho una domanda che mi scuso perché temo che sia abbastanza complicata, perché
vediamo, però dai, distinto cosa rispondere.
Quali sono le figure, coach, dirigenti, giocatori più significative della tua lunga carriera?
Così proprio senza che nessuno si offenda se non viene citato.
No, ma chi si offende? Allora, ovviamente la parte giovanile,
sì,
che è stata quella importantissima, e quindi se devo pensare a degli allenatori mi vengono in mente Giuseppe Faggin, Beppe,
sì,
Faggin,
certo,
Maurizio Benettollo,
certo,
e Michele Caiolo, che sono quelli che mi hanno accompagnato. Poi ti potrei dire anche quelli del mini basket, delle cose, però diciamo le figure principali con cui poi c'è stata il percorso dai 13,
cioè,
ai 17, 18, che poi sono quelle delle
nate giovanili forti, più delle nate impegnative,
giovanili,
degli esordi in prima squadra,
per quello,
certo,
che riguarda. E Gianni Trevisan,
mm-hmm,
la prima figura, come dire, nel senior. E la prima figura invece a Pozzuoli, Ninni Gebbia, che è stata una figura importante, molto, molto...
anche un po' molto paterno?
Stavo per dire paterno.
No, perché hai fatto il gesto di abbracciare gli ascoltatrici.
Paterno perché? Perché carinamente, noi avevamo 22 anni, 26, sai, per carità, non è che sei piccolo, sei grande, però sei la prima esperienza, ci invitava fuori a mangiare, stava con noi, il gruppo, cioè... cose che apprezzi, poi stando in giro ti rendi conto di cosa
non
è stato
tutti fanno
bravissimo,
così,
cioè, no, anzi più su vai, più i rapporti diventano lavorativi,
certo.
Ho avuto allenatori che arrivavano, buongiorno, palla 2 nell'allenamento, arrivederci,
fine.
Dove non ti dicevano niente sul mangiare, sul bere, su cosa devi fare, giocavi, bene, non giocavi, anche questo c'è, cioè, come tipo di, certo, di rapporti, quindi direi che...
E qualcun altro che ti viene in mente così distinto su giocatori?
Beh, distinto,
o allenatori o dirigenti?
Vabbè, resto sempre sulla parte allenatori come figure, che poi sono state quelle dove sono stato, no, più anni,
sì,
che sono anche Film e Lillo, è stata una persona, figura importante. Poi ho, come dire, alcuni apprezzato di più, alcuni apprezzato,
certo,
meno, ma questo come fa parte delle regole del gioco, esatto, degli aspetti, insomma direi che queste figure giovanile, il passaggio qui, sono quelle...
Sei passato anche per Massimo Friso?
Sono passato anche per Massimo qui a Padova, certo, sì sì, la parte finale anche con Massimo, sì sì, ne ho avuti, abbastanza, rapporti comunque, per la mia figura ho sempre avuto rapporti di interscambio con l'allenatore,
beh,
sempre,
certo,
molto,
anche perché l'allenatore
buoni,
cerca di,
esatto,
far sì che il playmaker sia quel giocatore che porti in campo la visione che l'allenatore ha del gioco, quindi tanti dialoghi anche one to one, no?
Sì,
di
sì, assolutamente,
sul bar,
su situazioni, bello.
Bello, bello. Ci allontaniamo momentaneamente dal parquet, Max, anche se restiamo legati alla figura di Kobe Bryant. Ci hai già detto che il tuo rapporto con la lettura, Leo, è discontinuo, a seconda un po',
sì,
del periodo.
Sì, molto discontinuo, sì. Grazie che hai usato discontinuo. L'ultimo libro l'ho letto, penso, in vacanza.
Beh, insomma, dai, non è passato così tanto. Devi fare più vacanze più spesso.
Esatto, cioè,
esatto. Tu dici, trovo sempre l'aspetto
positivo.
Faccio
un po' positivo. Fatica, esatto. Bravo.
Bene, bene. Allora, Max, parliamo di libri.
Parliamo di libri, quindi posso presentare...
Ah, beh, tu puoi fare quello che vuoi, sei...
Sì, ma è vero, da
padrone di casa.
Allora, la scorsa puntata con Gabriele Salvato abbiamo avuto il piacere di ritrovare ed ascoltare Simone Pizzioli.
Certo.
In questa quarta puntata, assieme a Leo Busca, abbiamo il piacere di ritrovare invece Riccardo Mele, l'altra metà di Basket Books.
Grande.
Quindi ascoltiamo il suggerimento di lettura, passando la palla e il microfono a Richard Apples per Basket Book Racconta.
Amici di Pick and Pod, ben ritrovati anche da parte mia, visto che la scorsa puntata è toccata a Pizio. Oggi Basket Books vi racconta Showboat, la vita di Kobe Bryant, scritto da Roland Lazenby e pubblicato nel 2017 da 66th and Second. La scelta di questo libro non è casuale. Avevamo già parlato qualche puntata fa della biografia di Michael Jordan scritta proprio da Lazenby e pubblicata sempre da 66th and Second. E in questi giorni esce in libreria anche la biografia di Magic Johnson, scritta dallo stesso autore e pubblicata dalla stessa casa editrice. I lavori di Lazenby sono a loro modo unici. Lui è un grandissimo conoscitore della pallacanestro a stelle strisce e quello che scrive lo ha visto e vissuto in prima persona dal vivo. Come per Jordan, e siamo sicuri anche per Magic, questa biografia di Kobe è quanto di più completo si possa trovare oggi in italiano. È impossibile recensire tutte le sue 730 pagine, sì, avete capito bene, in poco meno di 2 minuti, perché questo libro trascende il concetto di biografia sportiva, è un volume quasi enciclopedico. Troverete al suo interno tutto lo scibile sul Black Mamba, statistiche, aneddoti, cronaca, interviste. La sua carriera viene sezionata in ogni particolare, dalla gioventù al salto in NBA senza passare per il college, ai primi anni un po' travagliati con tante critiche, fino agli anelli e agli ori olimpici. In mezzo il rapporto con la famiglia, con la moglie e le figlie, lo scandalo sessuale, il rapporto con Shaq. Questo è un volume, come si suol dire, assolutamente must have, soprattutto per i tifosi del Mamba. Diciamo che il consiglio di oggi è una lettura bella tosta, ma credetemi, ne vale la pena. Noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ricordate di seguirci anche sui social. Alla prossima e mi raccomando, ricordatevi di leggere il basket.
Grazie mille a Riccardo, sei a grande. Richard Apples per questa presentazione di questo libro sulla vita di Kobe Bryant.
Mi permetti di sottolineare, come ha fatto Riccardo in chiusura del suo intervento, che potete seguire tutte le audio video recensioni dei tipi di Basket Books su YouTube, su Facebook, su Instagram, quindi non perdete occasione per arricchirvi anche da un punto di vista della letteratura legata alla pallacanestro.
E vorrei partire appunto da Kobe Bryant, perché una, diciamo, una riflessione su questo giocatore l'abbiamo già fatta prima, domandandoti, partendo da Kobe Bryant, qual è o quali sono i giocatori che ti piacciono di più, a parte il discorso di potere ai piccoli, playmaker, eccetera. Quindi
beh, sì, allora Kobe Bryant, stiamo parlando di ovviamente mega e super giocatori, non è solo la mia considerazione di prima, era legata al fatto che, essendo un grande realizzatore e fondamentalmente con un approccio molto individuale alla pallacanestro, ma ci vogliono, non è che non ci vogliono, cioè ci sono questi giocatori, e sono più spostato, meglio, il mio idolo degli anni 80-90 era Larry Bird, che non è che non fosse un grande realizzatore, anzi, voglio dire, era uno che tirava sempre, però dopo faceva anche delle magie di squadra, di contesto. Poi voi mi direte, sì, ma non è che era molto diverso da Kobe, forse stilisticamente, non lo so, però poi mi ha portato pian piano ad avere più, come dire, giocatori. Adesso a Boston, ad esempio, c'è Tatum, che non mi fa impazzire, ma è un fenomeno, e c'è invece Derek White, che a me piace, certo, molto di più come tipologia di giocatore, lo vedo più un tuttofare, ecco, che non è solo un finalizzatore, ma fa anche tante altre cose utili, che magari mi invento io, però quando gioco vedo che difende un pochino, equilibra il gioco magari facendo un passaggio, mentre Tatum, quando la prende, sai già che sta andando, certo, uno contro uno. Ecco, era questa la mia considerazione. Detto ciò, come sempre nella squadra ci vogliono tutti i ruoli, cioè tutte le persone che sappiano bene cosa devono fare e che che trovino un equilibrio, proprio perché è un gioco di squadra. Altri giocatori, un altro giocatore che non c'entra niente, ma questo era forse la mia, era Charles Barkley, che adesso potrei, esatto, questo toro che quando ero piccolo mi sembrava spazzarsi via tutti, faceva coast to coast a tutto campo e inchiudava, che non c'entra niente con me tipologia, come mobili, potrei dirvi John Stockton, però John Stockton, hai capito, e ti sto facendo tutti i riferimenti,
chiaro, un
al
po'
passato,
anche
un po'
al passato, e anche al tuo modo di,
sì,
da giocatore, di aver,
esatto, e anche un po' molto facili da individuare, no? Adesso magari sono tutti un po' più misti come tipologia di gioco, non so, Carmelo era un 4, adesso tu mi dici trovami un 4, cioè era un 4-5, però giocava da 4, però adesso 4 tira da 3 punti, adesso non, è tutto molto mixato, ecco.
Sì, io ho ancora l'immagine di Michael Cooper al camp a Sasso Maggiore, la faccia del ragazzino che si trova la palla in mano e non sa da dove è arrivata. Quelli erano, diciamo,
sì, sono quelli con cui siamo cresciuti, no, ovviamente. Esatto. Se adesso mi sente qualche ragazzino, diceva chi sono questi, sì. Esatto,
questa roba vecchia qui.
Sì, adesso è pazzesco, perché cioè, non puoi dire che Kerry non è, cioè, un giocatore impressionante, voglio dire, non è,
assolutamente, sì.
C'è uno che tira dal bagno, sì.
Cioè, e poi veramente hanno raggiunto dei livelli di atletismo, di precisione, di velocità, che è una cosa in quel mondo. Io lo reputo sempre un
po',
mondo,
c'è questo oceano comunque di distanza.
Esatto.
su anche il modo di giocare, come ci dicevi prima.
Fondamentalmente, cioè. Sì, esatto.
E tra i giocatori italiani attuali?
Bella domanda, difficile, perché guardando poco, mm-hmm. ho visto in Eurolega spagnolo l'altro giorno, che hanno vinto, certo. con l'Olimpia, hanno fatto spagnolo e sì. Progida, cioè, sì. ha fatto una partita pazzesca.
Due grandi prestazioni,
esatto.
Sì.
E poi che stanno, sai, sotto canestro vedo la Reyer ogni tanto, c'è cioè, lungo, grosso, mannaggia, dai. Che anche in nazionale, quello che ha lasciato fuori Pozzecco dalla nazionale, ma lungo il centro che abbiamo,
Tessitori,
che
gioca la Tessitori, ah, scusami,
esatto,
sì.
non mi veniva il nome, ogni tanto mi perdo. Aiutatemi voi.
No, sì, beh, dai, no,
ci sono,
pensando
sono
al tuo ruolo, mi verrebbe da
non
dire Paiola in qualche misura, anche se molto differente, sì, nel modo, sì. magari di giocare, però quelle,
o fisico, quella, anche però
disponibilità,
sì.
difensiva anche sulla palla, la capacità,
quella generosità
di,
esatto,
sì, su questo ad esempio, sì,
posso
sì.
fare solo un appunto su Paiola? Ha seguito un po' la tua scelta di capelli, cioè ripresa sì. che lui col
esatto.
colpo basso,
ecco,
no,
allora,
no, no.
mi piace mi medesimo Paiola per i capelli.
Caro Max, mi scuso già con le ascoltatrici e gli ascoltatori per quello che sto per fare.
Caro Nick, come disse il saggio, chi può sapere se il coraggio è figlio della pazzia o la pazzia è figlia del coraggio, quindi osa.
Correva a 100 all'ora con la palla tra le mani, yeah 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 yeah, yeah.
E non vedeva l'ora di bucare la rettina,
yeah 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 yeah, yeah,
yeah.
Sì, Buschino,
grazie,
a Roseto,
grazie a Roseto,
grande,
Roseto.
Volevamo aprire questo meraviglioso
emozionato,
capitolo,
cioè.
Questo meraviglioso esatto. capitolo della tua esperienza a Roseto, dove i tifosi ti hanno amato tantissimo, al punto che appunto c'era questo, appunto che appunto c'era questo coro che facevano per te, che Max ed io abbiamo
bello,
provato a replicare in modo sicuramente approssimativo. Correva a 100 all'ora con la palla tra le mani. E c'è anche un bellissimo, abbiamo trovato articolo di Luca Maggitti di Roseto, che proprio parla di questo amore di Roseto nei tuoi confronti, e credo reciproco in qualche modo.
Beh, assolutamente sì, e sempre poi torniamo al fatto delle stagioni, anche dal punto di vista dei risultati importanti, perché Roseto è stato poi l'altro passaggio quando sono andato via da Pozzuoli, sono sì. arrivato a Roseto sempre in B, e lì insomma è una piazza molto calda,
sì.
è una di quelle piazze dove vengono a casa a suonarti il campanello, sì. e
a insultarti
se,
o a omaggiarti.
Omaggiarti, sì, più a insultarti se vengono a suonarti il campanello, esatto. se non vengono è tutto okay. bene.
E, ma potevi bere un caffè al bar a Roseto e pagarlo, o era impossibile?
Dipende, nel senso
curiosità.
Che sì, sì, c'era. Poi stava a te decidere se
volevi approfittare
andare al bar,
della loro,
bravo,
certo,
esatto.
che tu non sei il tipo da approfittare.
No,
però
lo dicevo perché almeno il mio approccio è sempre stato molto rispettoso, certo. e perché volevo anche rispetto, e quindi quando uscivo non volevo invadenza, diciamo così, perché poi sai, il limite è sempre molto
labile.
Molto esatto, labile, tra poi il tifoso che viene ad abbracciarti perché hai vinto tre gare, e poi lo stesso che ti
viene
che
a tirare una scarpata perché
hai perso tre gare.
E
noi all'inizio a Roseto siamo partiti con 0-4, quindi abbiamo perso 4 partite. Mi ricordo l'allenamento che abbiamo fatto il martedì con la gente al palazzetto che ci insultava mentre noi facevamo i giri di campo, il riscaldamento. Poi quell'anno lì abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo vinto il campionato, e dopo sono diventati tutti
sì,
grandi
fratelli,
amici, grandi fratelli.
Comunque, da questo bellissimo articolo si dice appunto: stregati dalla tua bravura, avevi questo coro personalizzato, e si dice che il tuo nome è scolpito a caratteri cubitali nella storia ultrasecolare del basket rosetano, oltre che per la promozione in A2, la vittoria della Coppa Italia di Lega nella stagione 97-98, la storica promozione appunto della quale parlavamo, e anche l'uomo che ha guidato Roseto nella salvezza, quella della stagione 2005-2006, e fanno riferimento poi a una cena, che è un pranzo che c'era stato nel 2017, forse della squadra di allora, di una tua vacanza che stavi preparando, insomma, i mondiali, no? Master, con moglie e figlio al Lido delle Rose, e anche c'è tutto in questi articoli che sono veramente precisi, si sente la passione rosetana,
sì.
Che hai anche vinto forse il torneo estivo che si faceva in maglia scafati. Che si faceva un torneo prestagione,
forse,
il Lido delle Rose, nel palazzetto, quello all'aperto, l'arena, no? Bella, avete vinto, quindi lo citano pure per dire tutti i passaggi di Leo Busca Rosetto sono tracciati, c'è cioè una sorta di GPS.
Esatto, ma perché poi ogni anno mi fermo e poi è qualche anno che anche con degli amici qua di Padova, famosi amici, sì. Stiamo una settimana solo papà lì a Rosetto, ci facciamo e quindi è ulteriormente divertente, ma per dire il legame che ho con Rosetto, che è rimasto negli anni con pochi amici, diciamo così, nel nucleo dell'amicizia, tanta gente che ti vuole bene, che ancora ricorda il periodo, anche perché è stato un periodo, insomma abbiamo fatto il primo anno la promozione, il secondo anno abbiamo fatto un anno di A2, il terzo anno un'altra promozione, poi sono andato via e poi sono ritornato
per una storica salvezza,
più che altro per come si erano messi
una squadra che squadra. Un altro pezzo avevo letto questa definizione di cani malati come dire però con un cuore grande,
con gente bravo, un cuore grande, allenatore Attilio Caia. Tanta roba, Artiglio Caia.
Sicuramente uno di quegli allenatori che è noto per essere molto puntuale, preciso, duro, rigido, tosto, però che nella sua carriera parla comunque di grandi risultati in tutte le piazze nelle quali
sai, no, ero la curiosità di gossip, rosa.
No, ma è male che c'è Massimo che sdrammatizza, mi butta sui binari, della leggerezza. Bravo.
Max è un grande.
No, diciamo che questo rapporto particolare, questo affetto, cioè io ho letto la lettera che ha scritto tua moglie, che ha scritto per, appunto per Rosetto, e
in risposta penso al giornalista Luca Mangitti,
ti giuro mi ha fatto venire la pelle d'oca, dà l'impressione, dà proprio la sensazione netta di un rapporto speciale, ma tutta la famiglia Busca con Rosetto e Rosetto con la famiglia Busca, non solamente qualcosa che va oltre il giocatore, cioè qualcosa che proprio riguarda la persona, proprio è qualcosa di... è bellissimo vedere qualcosa di questo genere qui, perché poi se ci penso parliamo di Abruzzo, Veneto, Sicilia, parliamo del mondo...
Passando per Roma,
cioè parliamo del mondo, cioè tutta una serie di... è una cosa bellissima, tutta una serie di dinamiche... per noi anche incontrollabili fondamentalmente, che hanno portato a quella situazione, a quella realizzazione lì, con un qualcosa che umanamente è una cosa bellissima. Cioè, questa per me questa è la forza dello sport. Questa è la forza dello sport.
Sì, e ti dico di più, ovviamente poi tu quando vai...
Meno male che dovete drammatizzare, ti ha piazzato
un carico importante, ma...
è un vecchio sentimentale.
Come dire,
scusa per il sentimentale,
grazie,
che non ci sta, che sia quello che ti dicevo sul riferito all'accoglienza, all'ospitalità, prima di tutto, al primo passo che fanno gli altri verso di te, poi tu hai dato perché eri lì, perché il contesto, perché la fortuna, le stagioni, loro hanno percepito che tu hai dato e poi sei rimasto, nel senso che non sei stato quello che è andato e ha timbrato il cartellino,
certo.
E se n'è andato, cioè poi sono rimasto comunque, perché poi ogni anno con gli amici, con l'affetto, capito? Ti vedono, sei sempre lì, cioè sei ormai uno di loro, sei parte del
della Rosetana. Sai, ma è una sensazione che ho avuto la fortuna più in piccolo di vivere anch'io, cioè di ritornare in un posto dove si rendono conto che tu hai dato non il 100, neanche il 110, il 1000% di quello che tu potevi dare, e sei uno di loro. Sei uno di loro.
Sì, esatto. L'appartenenza. Sai, sei comunque è più facile perché sei in un paese, no? Cioè sei in un paese, intendo il contesto è
sì, non
è
la metropoli,
non
cioè.
Sei nella metropoli, esatto, sei nel paese, però tutto il paese
vive
certo. E segue, è infuocato, e io ho ancora ragazzi che adesso ne ho 50, c'è gente che ne ha 35, certo. Ma che hanno trasmesso anche ai ragazzini, che ancora c'è gente che magari i bambini che hanno 15 anni che non sanno neanche, però hanno sentito.
Ma è vero la leggenda che c'è un poster tuo di
tu Max hai stampato la foto
c'è un nudo, ci sono tifosi che ce l'hanno in casa,
c'è un nudo con la
palla.
Cioè, doveva essere un video con un mezzo nudo.
Prima quello. Di passare alla parte conclusiva della carriera di Leo, mi piaceva citare sempre da queste bellissime, cercatele in internet, basta scrivere Leo Busca Roseto Basket, Buschino in modo affettuoso, il play senza fisico trovò il modo di scrivere una pagina senza storia, cioè una pagina di storia, chiedo scusa, e ma la cosa bella è il prezzo è stata la sua chioma fluente sparita nel corso degli anni e con lei la bandana della B1. Quindi proprio
sì, giocavamo addirittura quando avevamo i capelli, giocavamo che abbiamo avuto il momento di libertà. Però scusami, ricollegando al finale, anche la famiglia poi acquisisce, no? Perché poi anche mia moglie è, a parte è contenta,
è la percepisce,
bravo, e poi mio figlio, andandoci poi ogni anno, io ho Alessandro mio, che io so che lo lascio come un grande villaggio, senza cioè io sono tranquillo perché so che mio figlio è al Lido con me, ma può andare a
mangiare il mascarpone imperiale
là,
alla gelateria e gli arrosticini abruzzesi.
Esatto, saluto, cioè si muove
come a casa.
Bellissimo. Come a casa, bravissimo, hai detto bene.
Bello, bello.
Ok, ci avviciniamo troppo
alla fine
alla
della chiacchierata.
Esatto.
Però con ancora pagine interessanti.
Assolutamente sì, 2012 ritorno a Padova alla Virtus. 4 stagioni con una promozione e di ritiro della maglia numero 7 il 9 ottobre 2016.
E quindi 8 anni fa.
Bello, mamma mia, 8 anni fa. Grazie che mi ricordate le date. È molto emozionante, molto... come l'ho detto anche quel giorno lì, nel senso la chiusura di un cerchio, no? Tu vai via, cioè cominci... qui dai, fai un giro, vai dappertutto, ritorni, si chiude con questa cosa, veramente per me è importante, un gesto poi da parte della Virtus, veramente...
È l'unica maglia ritirata in Virtus, mi sa.
Che io sappia...
Sì, sono un'altra, confermo.
Sì, sai, sono gesti che magari anche qua in Italia non è che ci sono, magari sì, sono a livelli... Non lo so, poi non è che sono molto informato, però
sì,
comunque...
Qualche giocatore si viene ritirata, è una cosa sì. Più d'oltreoceano.
Sì,
ecco,
bravo, esatto, stile. Era questo certo. Il mio senso. Cioè,
ma
cosa che
dove
sentiamo.
L'hai attaccata? In casa?
Io ce l'ho in casa, in taverna,
ah, okay.
Questo quadro è in
bello.
Taverna, dove...
Vabbè, tu sai che lui non lo sa ancora, ma ci ha invitato, quindi andremo a vederlo.
Molto volentieri, però troverete anche un poster. Di...
Bellissimo.
Da una parte c'è Ercole col coccodrillo e dall'altra ci sono io.
Grande. Però Leo, la tua carriera non finisce nel 2016 appunto con il ritiro della maglia, ma ci sono ancora, se non sbaglio, 3 stagioni, quantomeno fino al Covid fondamentalmente.
Sì, bravo, fino al Covid.
Con la canotta dell'Imera. Con in panchina coach Giovanni
Pellecchia,
che è stato il nostro ospite più volte per parlare dei campionati senior delle squadre padovane, e il lupo perde il pelo, che in spagnolo può voler dire capelli, che vuol dire capelli, ma non il vizio, hai vinto un altro campionato, la Serie D, un altro campionato, la promozione dalla Serie D alla Serie C-Silver o
sì,
C2
sì.
Con
bello,
Limera.
Divertente anche col gruppo di Limera, molto, perché poi
anche totalmente inaspettata.
Sì, abbastanza, esatto, ecco, ma no, hai ragione, non è che eravamo partiti, sì, esatto.
Tramite i playoff comunque sono
sì,
ricordo.
Poi abbiamo cominciato a ingranare bene, ragazzi, super, e poi sai, le sensazioni e le emozioni che ti dà una promozione sono uguali in Serie D come in Serie A, nel senso in A2, perché dopo in A1 hai solo lo scudetto, poi vince solo lo scudetto, ma in tutte le categorie dove ottieni un risultato, cioè il percorso è sempre quello dove stai bene insieme, ti diverti, fai... costruisci una chimica di squadra, e sono ancora più belle quelle. Io ho fatto promozioni dove partivi da favorito comunque con la squadra costruita per,
certo.
E invece quelle inaspettate che sono, ti danno anche gusto tra virgolette di più perché sono proprio perché sono inaspettate.
E dai, le ultime due con anche il bimbo, perché se non ricordo male in entrambi, sia Virtus dalla C alla B che 2015, c'era, se non
sì,
ricordo
bravo,
male.
Piccolissimo.
Piccolissimo, c'era... e poi dopo invece Limen aveva già forse 4-5 anni.
Sì,
non...
a Limen penso me lo portavo all'allenamento.
Sì, per quello dico, è un... come cambiano poi.
E poi sono stato a Roncaglia anche.
Certo.
Ho fatto anche Roncaglia.
Però forse l'anno proprio che si è interrotto.
Del Covid.
Ho fatto 2 anni, cioè il primo anno, il secondo anno, poi c'è stato il Covid. Ah, ecco. E quindi dopo si è interrotto. Bello.
Ma possiamo dire che Roncaglia era già stata presente nella tua carriera o no?
Certo, assolutamente sì, adesso, prima di andare alla Virtus.
Esatto, ti svelerò questo, sì. Nelle lunghe telefonate col compianto Piero Bicchieri, lui ha amato i numeri 1972, tutti nati nell'annata sì. 1972, perché li ha seguiti per molti anni in diverse squadre, lui ricorda di questo, eravamo le due squadre più forti, noi e Roncaglia, di là c'era uno che io volevo, che era con Nicola Bernardi, siamo andati e quindi così abbiamo avuto l'occasione di ricordare e salutare Piero Bicchieri che ci ascolta da lassù.
Siamo ancora in un gruppo,
certo.
1972, dove siamo Petrarca, Virtus, certo. Roncaglia, bello, un bel gruppo.
Sì, perché poi sono tutte ragazzi che lui ha poi riallenato anche diciamo a fine carriera o in promozione o in altri contesti, quindi legati a Piero anche in questo caso. Quindi chiudiamo questa bella chiacchierata, Max, salutando anche il mitico Bicca.
Assolutamente sì, e anche perché mi mancano da morire le foto che ci mandava dopo ogni trasmissione. Cioè lui metodicamente dopo ogni trasmissione arrivava la foto sua.
Penso che sarebbe stato capace di tirare fuori una foto di Leo di quando era. Bello, bello. Intanto grazie Leo per essere stato in nostra compagnia.
Ho sempre l'ultima domanda.
Grazie. Sempre dopo i saluti, vai allora. Mi freghi sempre.
No, vorrei mantenere questo ruolo di...
Di guastatore.
No, di guastatore, ma anche di, diciamo, di abbassare un attimo, diciamo, una risata finale. Possiamo dire che quello che gode un playmaker nel fare un assist che poi si traduce in un canestro è come essere un riccio sulla Spontex?
Che la spugnetta, quella nato verde, immagino quello con le
SpongeBob.
Vabbè, dai, stavolta ha tirato fuori una minchiata.
No, sto cercando il collegamento tra il riccio sulla spugnetta.
No, ma adesso, obiettivamente, cioè, la sensazione che ti dà un assist,
sì, ti confermo, sì, che è a me che piace farli, che piaceva farli, è appagante. È, cioè, hai creato una situazione dove hai messo in condizione il compagno di squadra di fare una cosa dove lui è più lungo per la schiacciata.
Il pubblico applaude più la realizzazione o applaude
no
più?
La realizzazione.
Però se è un pubblico competente.
Bene, però dico, questo è un lavoro di, come dire, dalle retrovie.
Dietro le quinte.
Sì, dietro le quinte. È bello, poi dopo bisogna anche metterla, tu puoi fare anche un bell'assist. E Marcelletti diceva, ma a me non me ne frega niente, è un bel passaggio, io intanto, bel passaggio, Steng, bell'azione di squadra. No, l'azione è perfetta. Quando c'è il canestro, tu a me non interessa niente, fai i bei passaggetti, tin, bel tiro, bravi, Steng. No, e forzato, tiri, canestro.
Uno contro tre.
Apposta, hai ragione tu.
Chi segna, i punti sono buoni.
Ha sempre ragione.
Quando è nato Oscar, magari, sai, puoi anche permetterti di dire apprezzato anche solo...
Sono filosofie anche quelle. Esatto.
Assolutamente. Max, con le ascoltatrici e con gli ascoltatori ci sentiamo in un meraviglioso mese di dicembre, che non solo vedrà protagonista l'avvento verso il Natale, ma soprattutto vedrà protagonista il nostro podcast Pick and Pod con i due regolari episodi appunto del mese di dicembre, ma anche se riusciamo, ma ci stiamo provando con tutte le nostre forze, uno speciale, quindi addirittura ci
uno
sentiremo
specialissimo
diretto. Ci sentiremo ben 3 volte da qui a Natale. Intanto ovviamente ancora grazie Leo, in bocca al lupo per la tua avventura con il CUS.
Grazie a voi, quindi, grazie il lupo.
È stato veramente un piacere averti qua con noi.
Piacere mio, veramente. Sì. Mi diverto sempre, se volete richiamarmi.
Beh, assolutamente.
Ci sono tanti altri lati della tua carriera possiamo ancora andare ad approfondire. Molto volentieri.
Abbiamo fatto tanto.
Grazie, è stato un vero piacere. Grazie. Intanto un saluto a tutte, un saluto a tutti. Ci sentiamo la prossima. Ciao.
Ciao.